fare delle segature. Noi abbiamo già fatto delle segature con il modello BDM del ministero, però erano poco fluidi perché per chi conosce il modello si utilizza un software che è chiuso, nel senso che per accedere a questi dati e modificarli e bisogna comprare gli aggiornamenti e diventa una cosa sempre un po' costosa, perlomeno per clienti come il nostro. Quindi avevamo una mole di schede non utilizzabili perché non potevamo riprenderle e aggiornarle con le fotografie. E quindi lei si è messa lì, ha iniziato a fare una schedatura ex novo, molto più semplice di cui vi parlerò dopo. Poi l'idea era di fare, ed è questo il progetto che abbiamo presentato alla fondazione, dei pannelli con il codice QR, che è questo per chi non lo sapesse, i visitatori arrivavano, cliccavano, andavano su una banca dati, che l'idea era di metterla su internet, e si collegavano con un sito del museo e scaricavano, ad esempio, volevano sapere come cos'era l'oggetto gramma, cliccavano lì e avevano la scheda. Vado da Oscar per chiedergli che cosa potevamo fare per creare questa banca dati, e lui ha stravolto tutto il progetto, migliorandolo, e ve lo farò vedere come lo ha migliorato. Quindi, da un semplice pannello siamo passati a un pannello virtuale davvero. E poi sono entrate altre persone via via, perché casualmente abbiamo conosciuto gli amici del NANFAS di Asti, che sono arrivati qui col progetto Casa Patti, portati dal sindaco, e anche con lui e con loro è nato un nuovo progetto. Come facciamo? Come non facciamo? Possiamo creare una sezione, diceva Oscar, perché lui entra sempre con le sue idee, possiamo fare una sezione per la disabilità, ma dobbiamo trovare delle persone abili, nel senso che sappiano come fare queste cose. Chi c'è che può lavorare gratuitamente? Chiedo a Elena. Elena mi dice: ma c'è una logopedista molto brava, Naomi. E allora siamo andate da Naomi, che anche lei ha lavorato gratuitamente, esperta in comunicazione aumentativa. E poi da lì Elena, che è un pozzo di idee dell'ANFAS, ha avuto un'altra idea: ma forse la comunicazione aumentativa è una comunicazione che va bene per un certo tipo di abilità nella disabilità, forse sarebbe meglio pensare a qualcosa di più immediato, come dei video che raccontino le cose. E da lì si è aperto un mondo, grazie dell'ANFAS, a Stefano Marini, che di nuovo ha lavorato gratuitamente, prestando il proprio tempo e i propri strumenti proprio tecnologici. Abbiamo creato tutta una sezione video, che Oscar vi farà vedere, e che è stata realizzata dai ragazzi dell'ANFAS. Loro sono i protagonisti, racconteranno a voi e a chi verrà quello che è il museo. Vedremo un piccolo pezzo che è la panetteria, ma è il prototipo di tutto il museo, perché con le competenze che abbiamo costruito fino ad ora possiamo diventare, secondo me, ma lo dirà poi Grimaldi, che è l'esperto di turno, con Mondo, che sono i due esperti della giornata in materia. Secondo me potrebbe diventare un prototipo, anche perché l'economia del dono si ripropone proprio perché sono software liberi. Noi abbiamo utilizzato, vabbè, il televisore l'abbiamo acquistato con i fondi della fondazione, però stiamo usando un Raspberry piccolino da 100 euro per come computer. Cioè, è tutta una filosofia che si aggancia bene al discorso del nostro museo. Ora vi ho sintetizzato in modo confuso quello che vedrete, ma vi spiegheranno molto meglio i relatori che verranno. Per ora lascio la parola all'assessore Vercelli, che anche lui ha contribuito con i ragazzi del servizio civile, che ci farà i saluti.
Vabbè, buongiorno a tutti. Vabbè, innanzitutto ringrazio per l'invito e dico subito che mi trovo molto a mio agio, molto, molto a casa, nel senso che questa squadra che si è messa in moto è una squadra che si conosce molto bene. Vedo presente l'ANFAS, vedo presente la Fondazione, vedo presente Oscar Corralis e tante altre realtà con cui noi già da anni collaboriamo. Dunque, mi fa enormemente piacere che non si casa non dobbiamo tenercele in un cassetto, ma dobbiamo socializzare e allargarle. Io ero presente all'inaugurazione di Casa Patti, che in qualche modo il Comune di Asti è anche coinvolto e fa sicuramente la sua parte. Non siamo assolutamente gelosi che sia stata aperta la cisterna, anzi, le cose devono essere viste come valore aggiunto, non come un qualcosa che viene tolto alla città, perché credo che sia una buona prassi quella di fare rete, fare sistema, e questo sicuramente ne diamo atto. Sul discorso del servizio civile, innanzitutto, non perché è presente, ma devo ringraziare sicuramente gli uffici nostri del Comune di Asti, che lo dico perché spesso sono stato convolato in questi anni, che pur non aumentando il personale, gli abbiamo chiesto uno sforzo importante. Noi quando ci siamo insediati erano circa una ventina, i ragazzi che potevano fare il servizio civile sono passati quasi a 40. Dunque gli abbiamo chiesto uno sforzo molto molto importante, questo pubblicamente ringrazio gli uffici, perché abbiamo creduto nel fatto che il servizio civile possa essere veramente un'esperienza importante per i giovani, un modo per, io dico sempre, non per prendere quei 400-500 euro al mese, ma per fare esperienza, per mettersi in gioco, e sono dagli uffici che in alcune situazioni, grazie all'esperienza del servizio civile, poi c'è stata una trasformazione in contratto lavorativo. Questo è secondo me l'elemento anche importante, permettere ai giovani di mettersi in gioco e di farsi conoscere. Credo che questa sia l'altra grande scommessa su cui questa amministrazione, come ben sapete, è in scadenza o scadente, come quello, però anche appunto l'auspicio è quello che chiunque venga dopo, ci troviamo che qualche sassolino non vada a distruggere ciò che si è fatto prima. Lo dico in questo ambito e in tanti altri ambiti, perché ritengo che le cose giuste non sono né di destra né di sinistra, le cose giuste sono cose giuste, questo ci tengo io. E in ultimo, visto che siete in padrone di casa, io ho avuto l'occasione, sempre legato alla esperienza di Casa Patti, che è il discorso del servizio civile, di venire a vedere questa bellissima struttura, di cui io credo che un ringraziamento vada fatto al sindaco, che tra l'altro prima mi faceva vedere che c'è anche la possibilità di magari a breve di poter mettere un ascensore, uno per sicuramente agevolare le persone, ma soprattutto io ho imparato in questi anni che quando si organizzava un convegno, prima non mi capitava, la prima cosa che dicevo sempre è: la sala è accessibile per tutti, perché questa è la cosa che culturalmente dobbiamo fare. Il fatto che il sindaco si stia spendendo perché in un qualche modo tutti possono accedere al museo, al castello, credo che sia un bel modo di stare al mondo. Non posso ovviamente prendere un impegno, perché impegni non ne posso più prendere, però veramente è l'auspicio di continuare e se possibile potenziare questo gruppo di lavoro, questa famiglia tra virgolette, e in particolare del Museo di Giustema. Vi ringrazio veramente tutti per questa occasione, per questo modo di lavorare che secondo me è il futuro, lo dico, quello di mettersi in rete e soprattutto di fare il sistema. Buon lavoro a tutti, buona giornata.
Grazie. L'assessore Francescelli ha già anticipato il futuro, cioè l'ascensore che sarà a breve, il sindaco non ci ha detto niente, ma a breve ci sarà, giusto? Io ti ho telefonato per chiedere una cosa. No, no. Vedi, e lui mi fa: va bene, faccio quello che dici. Scusa. e una lettera delle persone meravigliose che abbiamo incontrato su questo percorso, che è accompagnato dal suo cane che si chiama York, e vi anticiperà il futuro, perché da cosa nasce cosa, ed è nata proprio l'idea, grazie a Renata, di aprire il nostro museo a tutte le disabilità, e lei ha lanciato una serie di idee che vi presenterà a conclusione. Ora passo la parola a chi ha finanziato il progetto. La Fondazione ci ha dato 5.000 euro in prima battuta e che ci hanno permesso di realizzare quello che vedremo oggi, e hanno rinnovato il finanziamento con 2.500 euro che utilizzeremo in questo anno. Quindi la Fondazione è l'unico ente fino ad ora che ha creduto in questo progetto ed è per questo che la ringraziamo e le chiediamo di spendere qualche parola per noi.
Sì, solo qualche parola, poi giustamente ci sono interventi più qualificanti di me. Ma un saluto cordiale a tutti, in particolare sempre con un amico qui presente e a tutti voi. E devo dire che con piacere vedo Marcello Follis, presidente dell'ANFS, ma che è anche consigliere della Fondazione Cassa di Risparmio da alcuni mesi, quindi siamo in buona compagnia. Voglio subito sgombrare meriti, nel senso che non è farina del mio sacco, perché io sono presidente della Fondazione da luglio dell'anno scorso, però gli interventi di cui si diceva prima riguardanti questo progetto erano ancora della farina del presidente Maggiore, per essere molto onesti. Però diciamo che la Fondazione Cassa di Risparmio è nella continuità, cambiano le persone, cambiano i consiglieri, ma l'istituzione rimane. È, direi, un'istituzione gloriosa, perché condivide con la barca un'origine del 1842, quindi sono passati tanti anni. Poi questi enti creditizi di diritto pubblico, che erano appunto le casse del risparmio e le banche del Monte, tanto per capirci, Monte dei Paschi, eccetera, nei primi anni 90, con la riforma Amato e poi Ciampi, hanno visto la privatizzazione di questi enti con una suddivisione delle attività. Le banche sono diventate SPA, quindi fanno attività di impresa creditizia, mentre la parte che riguarda quindi gli interventi a favore del territorio, la filantropia, tanto per capirci, è in capo alle fondazioni, che è stato suggellato, direi anche, ormai bisogna passare attraverso l'ANAC e a Cantone, è stato suggellato che le fondazioni sono private, autonome e private, quindi di conseguenza si muovono come enti privati. In questo credo che la Fondazione Cassa di Risparmio, che quest'anno compie 25 anni di attività, proprio dopo la riforma, per cui il 5 luglio vi invito tutti, se hanno piacere, a partecipare al Teatro Fiera il 5 luglio alle 17.30 per fare un momento celebrativo, e abbiamo anche realizzato un video con un'informativa su tutte le cose che sono state fatte in questi 25 anni. Devo dire che sono state veramente fatte tante cose a favore del territorio, a favore delle comunità, a favore chiaramente iniziative nel comune di Asti, ma tante iniziative sul territorio, nei piccoli comuni in particolare. Devo dire, ho guardato, visto che la Fondazione ha fatto anche, se piccoli, interventi a favore di questa struttura negli anni, a favore anche della comunità di Cisterna. L'ultimo intervento è quello del sostegno per la realizzazione di un'importante pista di atterraggio del 118, cosa che credo dal punto di vista della sanità sia importantissima, ma ha fatto tutta la sua attività, direi, in modo completo in tutti i suoi settori di interventi. Spesso qualcuno dice, ma voi finanziate tanti progetti, perché non concentrate su pochi progetti? Allora, noi non concentriamo su tanti progetti, o facciamo invece piccoli progetti, ma interveniamo su progetti di qualità. Perché la qualità può essere nei grandi progetti, ci mancherebbe, ma anche nei piccoli progetti. Io credo che questo che è stato presentato oggi sia un progetto di grande qualità, perché anche su quello che si diceva prima, sulla realizzazione dell'ascensore, credo che io sono venuto, anche se faccio un po' di sport, sono venuto su di corsa, poi mi sono fatto, quindi mi rendo conto che questa struttura abbia bisogno di un mezzo di sollevamento idoneo. Per cui, caro sindaco, mi permetto, Marcello, se hai bisogno, ed è questo lo spirito della fondazione che io sto cercando di far comprendere, noi finanziamo progetti in cui le comunità, gli enti, le associazioni ci credono, ma che magari hanno bisogno di un cofinanziamento per poterlo realizzare, perché diversamente non riescono a chiudere il cerchio. Ecco loro il ruolo della fondazione sussidiaria complementare e direi di integrazione pubblico e privato soprattutto. Quindi ben volentieri posso dirlo, Marcello, che una mano viene a tre.
Manca poco.
Poi allora poco allora io volevo ancora dire velocemente nei vari settori di intervento. Uno dei settori dove la fondazione si è spesa molto in questi anni è stato quello dell'arte, della cultura e del sostegno al territorio, al sviluppo locale, oltre naturalmente al settore della sanità, al settore del sociale, poi qui ci sono persone che lo sanno molto bene, per risolvere i problemi della povertà, ad esempio. Però una delle cose che è stato nostro obiettivo è proprio quello del settore dell'arte, della cultura, del recupero dei beni culturali. Tanti interventi sono stati fatti, penso solo alla riapertura del Palazzo Alfieri, a Fieri, conosciuto di tutto il mondo, e noi tenevamo il palazzo chiuso. Adesso vedremo con i nuovi amministratori del Comune di Asti di poter fare in modo che sia effettivamente fruibile tutta la settimana, tutto l'anno, e quindi sia un richiamo per Asti. Però io credo anche che un'altra delle cose importanti è uno fare sistema, e voi lo state dimostrando oggi, perché da un punto di vista artistico, culturale, ci mettete un pezzo di carattere economico, anche economico nel senso che se riusciamo a tenere queste strutture fruibili, cresce il turismo, cresce anche l'economia dei nostri territori, perché c'è una trasformazione umana. Però c'è anche un aspetto sociale di cui voi vi siete fatti interprete e di cui la fondazione crede molto, e se questo progetto, anche qui Marcello, io credo di prenderne un impegno, se questo progetto andrà avanti, certamente nel limite del possibile delle risorse lo porteremo avanti. Dico questo nel limite del possibile delle risorse, perché la fondazione vive di risorse che arrivano dagli investimenti che ha. Uno fra tutti è la partecipazione alla banca. Se la banca va bene, fortunatamente in questi anni è andata bene, può dare dei dividendi, chiaramente sono risorse che poi la fondazione può utilizzare sul territorio, come altri investimenti di carattere patrimoniale, mi viene a dire cassa depositi e prestiti o altri investimenti su fondi. Però noi ecco, vediamo bene da un lato fare sistema, dall'altro fare rete. Quindi il fatto che oggi qui ci sia un rappresentante, una rappresentanza del Comune di Asti insieme a quella di Cisterna, ci fa dire che per risolvere le questioni, i problemi, valorizzare il territorio, promuoverlo, portare gente qui, fare in modo che ci sia un po' più di economia di carattere turistico, di cui sfortunatamente con un territorio come questo, perché basta uscire un po' fuori del territorio meraviglioso che abbiamo solo noi, Monferrato, le Langhe, il Roero e il territorio dell'UNESCO. Allora, fare rete vuol dire cercare di mettere assieme i nostri comuni, di mettere assieme le nostre associazioni, i nostri enti, le nostre realtà per obiettivi comuni, perché vedi, già stamattina su alcuni progetti, trovandoci in 4-5 rappresentanze, abbiamo già messo in piedi, poi non è semplice perché ci sono aspetti anche problematici, però abbiamo già messo insieme degli obiettivi e forse anche delle soluzioni. Poi io credo che se c'è il sostegno anche della Regione Piemonte e del mondo dell'università, avremo anche la possibilità da un punto di vista anche di dare delle direttive, di cercare di non solo risolvere i problemi di attualità, ma anche di creare un futuro soprattutto per i nostri giovani, perché purtroppo viene messo in evidenza da fatti brutti che spesso e volentieri abbiamo dei ragazzi che dopo il mondo della scuola per trovare lavoro devono andare all'estero. Noi dobbiamo creare le condizioni per cui i giovani usciti dalle scuole e dall'università abbiano la possibilità anche attraverso il servizio civile, le nuove norme sulla possibilità di avere un collegamento alternanza scuola-lavoro, di poter trovare delle soluzioni occupazionali. Vi ringrazio, tanti auguri, cerchiamo tutti assieme di valorizzare questo bellissimo museo, ma soprattutto questo bellissimo territorio che abbiamo. Grazie.
Grazie. La Fondazione ha anche finanziato il restauro di parte di Casaname, che è un altro dei grandi progetti aperti e che qualche anno fa abbiamo fatto un intervento, la Fondazione con 50.000 euro, l'Ecomuseo delle Rocche del Roero con 50.000 euro, purtroppo non è ancora non si può ancora aprire perché dobbiamo ultimare i lavori, però è un altro dei progetti, dei cantieri aperti del nostro museo sul quale investiremo nei prossimi anni con l'energia del sindaco anche, che sicuramente si attiverà, visto che oggi ti hanno dato un colpo in avanti e poi prima di passare la parola al nostro amico Pier Carlo, primario dell'Università di Pollenzo, che farà la parte scientifica insieme al dottor Mondo, do la parola al dottor Follis, che è già stato chiamato in causa, che rappresenta l'APAS e che anticipa poi l'intervento più descrittivo del progetto che farà Elena. Ma gli lascio la parola, così lui farà la parte dei saluti.
Grazie, soltanto per saluto diritto ovviamente per dirvi come è nato questo progetto. Lascio poi a Elena, che è un'altra di quelle che mi fa venire parte cuore su queste cose. Noi siamo partiti dalla Casa Patti perché avevamo avuto questo lascito, abbiamo incontrato nel sindaco e nella maestra due persone che in questo progetto hanno creduto, che si sono spesi. Abbiamo coinvolto l'amico Vercelli, che entusiasticamente si è messo a disposizione, insieme abbiamo creato tutta questa cosa che sta prendendo piede man mano che queste idee possono essere concretizzate. Perché vedete, l'APAS è nata 60 anni fa per dare risposta alle famiglie con delle disabilità intellettiva grave, gravissima, e lì sopra sono stati costruiti dei sogni. I sogni non sono quelli che compaiono di notte mentre dormiamo. I sogni sono quelli che non ci lasciano dormire la notte, perché dobbiamo vedere come trovare delle soluzioni. E io vi dico che in questo periodo ho trovato delle persone che di notte non mi lasciano proprio dormire, mi fanno passare delle notti assolutamente insonni, perché di progetti ne mettono in piedi tantissimi e poi bisogna trovare la soluzione per farlo, ma magari lo spiegheremo dopo. Grazie.
Come vedete abbiamo scelto la modalità narrativa e continuiamo introducendo le immagini del Carlo, che pur che è un amico, per noi è il prof amico, perché ci conosciamo dal 90 e era venuto su casualmente per chiedere informazioni sul Cartiglio. Me lo ricordo, lo incontrai con Lino nel ristorante Garibaldi e da lì non ci siamo più lasciati. E si è diventata una sua persecuzione, perché ogni tanto lo chiamiamo, lo stressiamo. Ti invito a sedere, visto che ci farai l'orazione.
Conosco bene questo territorio. fatto, bisogna avere un occhio attento per capire che stai passando una frontiera, stai entrando in un altro territorio. Ebbene, anche se noi non lo vediamo, non riusciamo a capirlo, in effetti però questo differenziale si avverte, quindi c'è qualcosa che andrebbe affrontato e discusso a questo proposito, perché vuol dire, sarà, non so, la classe dirigente che ci ha accompagnati durante tutti questi decenni, qualcosa deve essere accaduto che ha fatto sì che le cose siano andate in una certa direzione. Però intanto, se noi vogliamo fare un'analisi attenta, dobbiamo vedere quali sono le cose che sono maturate su questi territori. I musei nascono, i musei etnografici, spesso nascono proprio a cavaliere di questo periodo. Noi, quando abbiamo fatto la prima indagine con Gianluigi Bravo, eravamo all'inizio degli anni 80, fine anni 70, inizio anni 80, sapete quanti musei abbiamo trovato in Italia? In tutto il mondo ne abbiamo trovati 28. Cioè, la prima, che era una prima ricerca che è stata data dalla regione Piemonte, ne è uscito un piccolo librettino, e i musei, tra l'altro, la cosa interessante, occupavano quasi tutto questo areale delle colline di Piemonte meridionale, ed erano soprattutto di tipo vitivinicolo. La cosa interessante è questa. Oggi noi, con i miei colleghi, stiamo monitorando attentamente questo percorso e forse riusciamo a dire, anzi abbiamo attestato una banca dati che possediamo, che sono più di 400 musei etnografici che territoriamo. Se le cose stanno così, cosa vuol dire? Che ogni c'è un museo per ogni tre comuni, in mediamente, ovviamente poi le cose possono essere un po' differenti, un museo può contenere anche più altri di meno, ma comunque mediamente un museo ogni tre comuni, e quindi la cosa sicuramente è importante. A questo punto, che cosa ho scoperto? Ho scoperto che la filiera della produzione artistica popolare la ritrovo, è la cosa che è la più in quella geografica, la più importante, quella più diffusa, quella che più fa comunità di tutto il territorio piemontese. Quindi questo territorio piemontese è passato adesso da un territorio da vocazione altamente industriale, un territorio a vocazione altamente turistica e non gastronomica, eccetera, eccetera, lo deve sicuramente anche questa filiera, che ovviamente è una filiera sommersa, in cui nessuno se ne occupa, siamo pochi interessati, come dire, l'accudiamo poco, almeno sul piano soprattutto delle istituzioni, mentre invece le cose sono importanti. C'è un volontariato straordinario, la Tiziana ci ha detto come avete messo in piedi questo modello. Io ho sempre solo sentito parlare di gratuità, questo modello della nostra città, la gratuità non ci appartiene. Qui è un esempio di solidarietà e di comunità nel senso alto del termine. Vorrei spiegare questa cosa a questi nostri economisti che hanno scoperto che esiste l'economia circolare. L'economia circolare, attenzione, sapete che loro non sanno più che cosa raccontarci, allora ci raccontano che esiste l'economia circolare, dove ci sta la verticalità del riciclo, del recupero dei prodotti, del rimettere in circolo. Ma questo, sapete cosa stanno narrando? Stanno narrando le cose per il mondo contadino. Cioè, se tu dici un mondo contadino, capivano subito la circolarità dell'economia circolare del presente, solo che non sanno più che cosa inventarsi, che quando parlano di finanza solitamente sbagliano abbastanza. Poi ne facciamo, come dire, tutti noi sappiamo qualcosa da quasi un decennio, che le cose stanno andando male proprio perché c'è un'incomprensione finanziaria di questo tipo. Bene, hanno inventato questo modello, ma non hanno neanche il coraggio di dire che tutto nasce nel modello che noi stiamo raccontando in questo momento qui. Volevo dire perché mi sembra importante che noi riflettiamo su queste cose, perché noi dobbiamo dare a questi territori, soprattutto a questi modelli di comunità, quella parocchialità che solitamente noi non riconosciamo. Dopodiché qui le cose sono ancora più interessanti, credo sia più bel museo che forse abbiamo in Piemonte, come etnografico, il museo che sul piano scientifico sicuramente lo è, un museo che fa sperimentazione, da quanto ho capito questa sperimentazione ci porta a essere, come dire, a livelli più alti di quello che è il modello di interpretazione di tutto. digitali, informatiche, ma proprio non dimenticare del sistema culturale, e questo mi sembra un altro dato estremamente interessante. Qual è il problema che noi non abbiamo mai risolto, che le istituzioni non hanno mai risolto? Se questo, se i musei, quello che noi raccogliamo, quello che noi formuliamo, il nostro dire quotidiano, quello del nostro, della nostra cultura che ci portiamo presso dell'oralità e quindi del testo della parola, è cultura, beh, questa cosa noi dovremmo salvaguardare, proteggerla e come dire, consegnarla al futuro. Beh, questa cosa non siamo capaci a farla, perché il Ministero dei Beni Culturali dagli anni 70 sta catalogando questi beni. Devo dire che li sta catalogando in modo sbagliato, ma soprattutto in modo che non li sta catalogando affatto. E questa è un'esperienza che chi di voi si è avvicinato alle schede prima e poi lì se ne è accorto anche meglio, perché sono tutte schede, finora quando mi capita di leggere una loro scheda è sempre il modello sperimentale, che vuol dire che non è ancora mai andato a sistema. Non andrà mai a sistema, perché vogliono raccogliere di ogni oggetto che sia questo, questo, qualsiasi cosa, vogliono raccogliere l'universo, e l'universo non può raccogliere nel folklore, perché per definizione l'universo folklorico è qualcosa di sfuggente, è qualcosa fatto di gesti, di parole, che non puoi raccogliere su un sistema cartaceo di questo tipo, che poi è diventato digitale per d'accordo. E allora che cosa volevo dire? Tutto questo percorso, per me, se parto dagli anni 70, ho cominciato questa esperienza, oggi vuol dire 50 anni trascorsi. 50 anni trascorsi e oggi ci troviamo, oggi con un Ministero di Scienze Gastronomiche, a discutere direttamente con Franceschini, con il Ministero, su come dare il via, come tentare ancora, anche qui sperimentalmente, vie nuove, e che sono vie nuove che vanno in questa direzione. Io non ho ancora visto il progetto nella sua sostanza, ma una cosa che noi proponiamo al Ministero, e abbiamo fatto adesso che siamo arrivati a 40 casi, che lì siamo pochi, però ci sono soldi, eccetera, eccetera, quindi si va con il fuoco, con quello che si ha, evidentemente. Ebbene, noi che cosa proponiamo invece di queste schede? Beh, continuiamo sempre il coraggio con le vostre schede ministeriali, però lasciateci, capito bene, ad usare quelle che sono le tecnologie multimediali, perché oggi le tecnologie multimediali ti permettono di superare degli ostacoli che prima non riuscivamo ad affrontare. Cosa vuol dire? Vuol dire che io su una scheda non posso mettere il mio testo e non posso mettere la mia parola. E se voglio mettere la mia parola, cosa faccio? Devo registrare e poi trascrivere, poi metto il nome e poi non lo faccio. E allora basta una telecamera, ormai basta un iPhone qualsiasi per registrare una persona, fargli raccontare la sua storia, immagazzinare nel mondo. Noi abbiamo fatto questo, anzi, abbiamo fatto di più, abbiamo creato una scheda di 3 minuti. Coincide con la vostra, 3 minuti dove ci sono persone che raccontano un evento, un oggetto, una pratica tradizionale, una formularità, un proverbio, chiedete una, nel nostro caso siamo in centro gastronomico, una ricetta, un piatto che deve essere come deve essere fatto, però vedete insieme, certe parole, io vedo quello che non si è mai detto a proposito. Anzi, le tecnologie del presente mi permettono di tornare davvero a quell'oralità di un tempo che la, diciamo, il cartaceo che era connesso a questa scheda archivistica del ministro portava in questa direzione. Ecco, questo è il progetto Lo Stato dell'Arte. Dopodiché Lo Stato dell'Arte, lo dico perché può essere utile anche a voi, tende a mettere, hanno fatto un portale, hanno fatto un progetto in cui tutti gli archivi che parlano di folklore, che parlano di tradizione, che parlano comunque di mondo dell'oralità, eccetera, eccetera, che sia un archivio digitale, che sia un archivio multimediale, che sia appunto fatto di numeri e di parole e non che sia una narrazione in video, tutto questo noi lo possiamo esportare, metterlo su questo archivio ed è su tutto stato parlo di pane, e dice qualche riflessione attorno a questo. Quindi noi riusciamo a recuperare il passato che non ha mai dialogato, quindi farlo dialogare, quindi farlo diventare una nuova grande quantità di risorsa per il futuro. E credo che questo sia veramente, anche se non ho ancora visto questo progetto, sia davvero la cosa più importante. Quindi che cosa voglio dire? Avete capito il problema della tradizione, il problema dei beni culturali, è un problema che da anni affrontiamo, un problema che non si risolve facilmente, è un problema di cui dobbiamo sempre dire siamo appena all'inizio, stiamo andando avanti sperimentalmente, ma forse proprio perché ormai abbiamo una tecnologia che ci aiuta e ci assiste, ed è una tecnologia che guarda caso non è più scrittura, ma è qualcosa che assomiglia molto a quella che era l'oralità che ha preceduto la scrittura e quindi contiene nella sua espressività comunicativa il gesto e la parola che per noi è fondamentale ed è fondamentale. Bene, questo forse è giunto il momento che noi possiamo fare questo grande passo. E quindi sapere anche che questi nostri territori, che questi nostri luoghi, sono luoghi che noi percepiamo sempre un po' come pieni di polvere, qualcosa che appartiene a una memoria che ogni tanto voglio ricordare perché un frisson delle mie lontananze mi fa piacere, ma poi voglio entrare nel modello di questo mondo che aspira ad un futuro che sarà tutta, che non sappiamo che cosa sarà, ma non dovrebbe essere questa cosa qui. Bene, invece le cose non stanno così. Queste sono le radici più profonde che ci portiamo dietro, e questo splendido territorio che sta rinascendo davvero avrà fortuna e potrà rinascere se potrà trovarsi di queste radici. Se noi queste radici le tagliamo, non potremo più fare nulla, non potremo più raccontare ai nostri figli, ai nostri nipoti, a chi verrà quello che è stato il passato. Non potremo più raccontare queste cose perché non le sapremo più. E io già adesso mi accorgo che molte parole che mi appartengono, non le ricordo più perché forse non le pratico più tanto. Io in questo momento mi sto prendendo una rivista sui miei maestri dell'università. Perché? Perché io non sono mai andato a scuola nella mia vita, e questo è uno dei miei grandi orgogli. Ho messo il piede nella scuola un anno solo in tutta la mia esistenza, tranne le mie tardi, ovviamente, che ho dovute e sono una scuola di base fondamentale, le altre si possono anche evitare. Bene, arrivo all'università, forse ero un po' impreparato, forse non ero così un ragazzo ben strutturato sul piano formale, no? E allora che cosa fa? I miei maestri, soprattutto quelli che poi mi hanno aiutato a fare carriera all'università, usavano solo la matita rossa, perché come le maestrine della scuola elementare, perché usavano la matita rossa, perché mi scrivono sempre accanto piemontese, perché io ho sempre parlato piemontese, e io traducevo in italiano. Adesso la soddisfazione più grossa quando scrivo è che, anche se non so una parola, piuttosto me la invento in piemontese, poi me la traduco in italiano e faccio questi giochi, e il mio gioco letterario è questo, che la, perché così mi vengono su tutte queste segni rossi che mi sono beccati da decine di anni, dicendo che non ero una faccia scrivere, perché erano tutti calmi piemontesi che io trasportavo in italiano. Adesso lo faccio apposta, mi diverto molto. L'altro giorno ho usato un termine che forse credo che appartenga anche all'italiano, perché l'ho trovato in qualche versettare letterario, di scrittura, blimblane, non so se vi ricordate qualcosa, ma io l'ho usato, ho messo blimblanare perché era una frase, perché io trovo che non c'è nessun modello più onorato di questo. Chi è che può spiegare una frase perfettamente questo modello di blimblanare, cioè questo tempo perduto, questa ricerca del tempo perduto, no? Può avere il tempo per ricercare il tempo perduto. Questo mi piace molto. Ecco. Quindi noi dobbiamo andare in questa direzione, e su questo devo dire che non perché questo museo ce l'ha nel cuore, ma questo è il museo del mondo, e questo davvero è il museo dell'amministratore, mettete l'ascensore, perché sennò tra un po' non ci vengono neanche più. vuol dire che quel piatto che porto in tavola, quella cucina che io faccio, è una cucina che ha una narrazione, e questa narrazione non ce la possiamo inventare, non ce la inventano questi cuochi che ci rompono le scatole tutti i giorni in televisione, sono diventati insopportabili, perché i cuochi della mia comunità sono questi maschiacci che non sopportano, sono quelle deliziose, sì, perché sapevano mettere insieme affetto e cibo e creare un condimento straordinario che era il piacere di lottare a tavola, che oggi non possiamo più mai andare a tavola per passare tutto il tempo a giudicare, e poi facciamo finta di giudicare, non abbiamo nulla di quello che mangiamo, è un pezzo che non mi appartiene e non mi piace fare. Un certo punto sto affidarmi, come dire, alle mani di una donna che sa prendere, come dire, questo prodotto e sa trasformarlo, e sa mettere dentro un numero di altro, una grande tradizione, un grande progetto, una grande valorità. Questo è il prodotto che noi facciamo. Beh, io dico che questo è un museo a queste caratteristiche, quindi dico, facciamo quello che possiamo, dopodiché facciamolo gratuitamente, però non è neanche giusto, Tiziana, che tutti debbano lavorare gratuitamente, nel senso che sarebbe anche giusto, lo so benissimo, siete dei santi, però è anche giusto che ci sia la comprensione verso questo, la dignità, ce l'abbiamo con i vari, e poi ce l'ha anche quello, no, è vero, bisogna fare anche questo, bisogna pensare che questo è una grande risorsa che abbiamo a disposizione. Io vi ringrazio molto e sono veramente curioso di vedere quello che c'è dentro. Grazie mille.
Darei un bacione a Piercarlo perché lui con le parole riesce sempre ad affascinare. Hai proprio questa capacità narrativa che volevo farti uno spunto, però anche tu mi hai corretto Stradone con la penna rossa dicendomi che era un piemontesismo quando mi hai corretto la tesi. Lì è il professore. Spero che adesso andrai in pensione, non farai più il rettore, giusto? E magari avrai un posticino per noi nel tuo tempo lì, perché ci daresti davvero una mano a gratis. E faccio così io. No, noi nel 2015, nel 2012 è morta la provincia, questo discorso l'avrete già sentito, è morta la provincia, è stata commissariata la provincia di Asti. Poi di fatto non è morta, però hanno tolto i fondi, il nostro museo è stato uno dei decapitati, per cui i 10.000 euro che servivano con i 10.000 euro del comune e altri soldi messi dall'associazione per pagare il personale ci hanno impedito di continuare a pagare, quindi per evitare la bancarotta nel 2015 abbiamo dovuto licenziare. Dal gennaio 2015 a oggi funzioniamo a gratis, cioè ci sono dei volontari che prestano il servizio, ma i volontari maggiori sono quelli del servizio civile, perché altrimenti non saremmo riusciti a fare quello che stiamo facendo. A proposito di amici del museo che da anni credo nei nomi, invito Diego Mondo. Allora, leggo perché non voglio evitare di sbagliare. Settore valorizzazione del patrimonio culturale musei e siti UNESCO. E Diego Mondo, lo abbiamo conosciuto anche lui tanti anni fa, e da anni ci segue perché è responsabile di tutto il discorso museale ed è una delle persone che in regione crede più in nomi, giusto? Non si può.
Thank you. per gli argomenti. Ringrazio il sindaco di Cisterna, ringrazio il museo, ringrazio Piercaro perché ha fatto una premessa e quindi, come dire, ha già puntualizzato tutta una serie di punti di schemi. Sarebbero poi da indagare ulteriormente, secondo me, per ciò che riguarda, come dire, l'apporto sociale economico che il volontariato e le strutture museali danno per i territori. Sono dati che sfuggono quantitativamente. La coesione che si crea intorno a un museo, un'attività culturale di un territorio, è una coesione che si ripercuote poi, come dire, in atteggiamenti culturali, in correttezza verso le cose. E sono due dati che andrebbero, sono difficilmente quantificabili. Questo lo dico anche per sottolineare la rilevanza del patrimonio culturale, che non è un accessorio estetico, ma è un elemento indispensabile, come dire, per la routine quotidiana delle comunità. Perché faccio vedere il Bar San Carlo di Asti? Questa è una vecchia indagine che abbiamo fatto nel 2008 sulle arredi commerciali storici, e da qui l'argomento. Il Museo di Cisterna ha una, credo, delle collezioni più importanti di arredi commerciali storici, quantomeno complete e articolate nella struttura esterno interno. Cuneo, per esempio, ha delle insegne molto interessanti, però ha solo più quelle, peraltro non sono ancora valorizzate. Parto da questo perché ho preso in parola il discorso della narrazione, cioè mi sono chiesto, e ci eravamo già chiesto in quei tempi, se noi invece di partire dagli oggetti partiamo da alcuni argomenti, per esempio dalla letteratura, e dalla letteratura arriviamo ai beni culturali, troviamo, diciamo, degli elementi che hanno delle capacità di descrivere, delle storie, sono quelle che ricordava Piercarlo, o anche degli aspetti di letteratura a più livelli, anche di letteratura altissima, che sono estremamente interessanti. Allora, il Caffè San Carlo di Asti è interessante perché, oltre a essere Asti, oltre a conservare un pezzo di d'avanture storica, cioè quegli elementi, diciamo, in legno che si intravedono, molti di voi immagino li conoscano, quindi insomma, questa è una foto puramente evocativa, perché il Caffè di Asti attesta, il Caffè San Carlo, come quello che vedremo dopo, il significato degli esercizi commerciali storici come luoghi terzi, cioè spazi in cui si aggregavano storie, in cui si trovavano delle funzioni e in cui la gente poteva esprimersi ed elaborare delle situazioni di vita esistenziale. Faccio una citazione molto breve. Allora, Allovio, che è un antropologo che ha studiato i pastori di Roaschia, di una delle valli cuneesi, racconta una storia abbastanza interessante. Dice: in quegli anni, in passato, occorreva andare a affittare pascoli in altre vallate. I pastori di Roaschia si disperdevano, come dire, in Piemonte e in Lombardia, scendendo dalle valli e approdando nella pianura, lasciando tra l'altro una traccia importante di schemi linguistici, di storie e di situazione. Tuttavia il comune aveva bisogno puntualmente di comunicare coi pastori di Roaschia, e in quegli anni non c'erano né smartphone né iPhone né altri metodi, non c'erano probabilmente nemmeno i telefoni. Cosa dice questa ricerca antropologica? Gli avvisi d'asta del comune di Roaschia venivano talvolta inviati nei luoghi dove i pastori roaschini trascorrevano il periodo invernale della loro transumanza. Il Caffè San Carlo di Asti era uno dei luoghi di ritrovo dei Gratta, così vennero chiamati i pastori di Roaschia. È proprio a questo caffè che in data 3 marzo 1956 viene inviato dal comune di Roaschia un avviso d'asta accompagnato dalla seguente lettera. Si unisce la clusa avviso eccetera eccetera, si ringrazia per il caffè San Carlo per mettere a conoscenza dell'argomento i pastori roaschini che si trovano al caffè San Carlo. Allora, perché segnalo questo fatto? Perché intorno a quella struttura, che ormai ovviamente ha cambiato, come dire, interno, ha cambiato proprietà, ci sono stati infiniti atteggiamenti, sono cambiate in fondo anche le abitudini, intorno a questo elemento del patrimonio culturale si addensano delle storie particolarmente interessanti, che in questo caso uniscono la montagna piemontese alla pianura di Asti e ad alcune vicende di carattere storico-sociale che sono ben rappresentate. La cosa potrebbe essere approfondita, tant'è vero che è stata approfondita da questi studiosi in questo testo. Se noi passiamo alla diapositiva successiva, chiuse quella, sì, quella foto di quel tavolino, e siamo sempre a Asti. Ecco, questo è un altro elemento abbastanza curioso, sempre frutto di questo lavoro, come dire, sistematico di ricerca che abbiamo fatto e abbiamo concluso nel 2008 sugli arredi commerciali storici del Piemonte. Allora, questo tavolino racconta molto di più di quello che rappresenta. Intanto riguarda un caffè storico che a Asti non c'è più, il Caffè Ligure. Ha cambiato categoria merceologica, adesso mi pare sia un ottico, ma queste sono le vicende del commercio, ovviamente. La storia economica e sociale delle aree, dei centri storici cambia, e dunque qui non è il caso di puntualizzare questi avvicendamenti. Quello che è interessante è che gli arredi commerciali sono ancora documentati, gli arredi interni sono ancora documentati dall'immagine che noi abbiamo, attualmente non ci sono più, e il fatto che ci sia una scacchiera è un fatto abbastanza curioso, che evoca delle altre storie. Delle storie anche di ampia portata, che ovviamente io non collego in modo diretto ad Asti, ma implica delle abitudini sociali. Per esempio, la scacchiera, il gioco degli schiacchi, era un momento di socialità molto alta e anche significativa, che avveniva puntualmente nei caffè storici del Piemonte in generale. Allora, dato che qui c'è un critico letterario, come dire, di alto livello, cioè George Steiner, segnalo un caso, come dire, che è in linea anche con un centenario che viene ricordato in questi anni. Steiner dice: è stato in un caffè di Ginevra che Lenin ha scritto il suo trattato dell'impero criticismo e giocato a scacchi con Trotsky. Cosa vuol dire, insomma, non è un exploit di carattere letterario, ma in fatto intorno al caffè, luogo di socialità, intorno alla scacchiera, come dire, si producevano dei momenti di cultura alta, e questo elemento, diciamo, dell'arredo può documentare questo fatto. La diapositiva successiva, la numero 11, riguarda invece, questo, come dire, è un riferimento a Piercarlo Grimaldi e alla pasticceria e al dolci di tradizione piemontese. Allora, questa struttura e questa pasticceria esiste ancora a Dronero. Se voi andate nel sottoportico la trovate. Non è più proprietà di Galletti, c'è stato un avvicendamento, ma gli attuali proprietari, che sono giovani, hanno ripreso, come dire, sia nella cura del mantenimento degli arredi storici, sia nella cura delle riproposte di, come dire, della manifattura pasticcera, come dire, di tradizione piemontese. Ma perché l'ho citata? Perché anche questa ha un aggancio puntuale con la letteratura e con dei fatti, come dire, abbastanza significativi. Allora, nelle varie ricognizioni, che credo anche scienze gastronomiche come l'università si fanno, e tra la varia documentazione di carattere periegetico, una molto nota è la guida del Touring Club del 1931, perché è la prima guida non rossa ma verde in questo caso, sistematica, che analizza il territorio italiano attraverso i prodotti e attraverso anche gli usi della trasformazione delle materie prime in prodotti. Allora, è abbastanza interessante che tra le cose che vengono citate, i famosi Drunet, cioè questo pasticcino che veniva segnalato nel 31 come trasformazione di prodotti primi che venivano dalla montagna, quindi con un uso, come dire, sostanzialmente nell'ambito di un'attività di sopravvivenza piuttosto che di elaborazione, ma che scese a Dronero dalla valle venivano trasformati in prodotti da vendere, diciamo, all'emergente piccola borghesia e borghesia locale, e venivano prodotti in questa pasticceria. Ora, ho finito con gli esempi, ma ho voluto richiamare delle cose concrete, vale a dire, come dire, delle strutture che qui avete, l'osteria piuttosto che la panetteria, altro, perché intorno e dietro alle strutture dell'arredo commerciale, che in questo caso sono conservate, possono scaturire e nascere degli elementi di narrazione molto, molto significativi, che possono essere narrati, possono essere oggetti di rilettura, possono anche essere oggetti di drammatizzazione. Ora, voglio segnalarvi, vi faccio solo l'elenco, poco di più, vediamo qua. Cercando di analizzare, diciamo, Partendo dalla letteratura, dalla grande letteratura, cercando quali agganci ci siano con il tema delle insegne dei locali storici, io ho trovato un mucchio di riferimenti. Non ho nessuna ambizione di critica letteraria in questo momento, però posso segnalare, così, en passant, il Caffè Boglione e il Caffè Converso a Bra, dove soggiornava Arpino. Insomma, qui siamo nel Petrini, più recentemente, ma non ho seguito la vicenda di vedere, la bottiglieria Rattazzi, che non mi risulta essere più, però luogo di frequentazione di Monti, Ginzu, Pavese, Mille e Bobbio. E qui siamo a Torino. I calorisi sono casi abbastanza eclatanti. Ma se facciamo un salto nella letteratura, come dire, nota e molto nota, noi sappiamo che era in un caffè storico che Julien Sorel per la prima volta approda a Besançon con tutto quello che succede. Siamo nell'ambito del rosso nero di Stendhal. Se pensiamo a Tolstoi e Anna Karenina, se voi pensate all'ultimo dialogo interiore di Anna Karenina quando per Mosca, come dire, approda al suo destino, come dire, che purtroppo è tragico, osservando quello che vede e racconta, il suo racconto interiore è intermezzato da insegne storiche, cioè vede le insegne dei locali che tratteggiano e puntualizzano, come dire, la costruzione storica del luogo, e, come dire, con un significato abbastanza interessante. Così altri racconti di Tolstoi, ma pensiamo a Madame Bovary di Flaubert. Allora, Flaubert, quando introduce l'arrivo dei coni di Bovary a Yonville, la prima cosa che descrive, dice, c'è la chiesa, importante, ma poi soprattutto c'è la farmacia. E la descrive, qui ho, diciamo, l'estratto, ma nel caso di Reggio Natale, e la descrive nel dettaglio. Cioè una farmacia storica che diventa, come dire, significativa, come dire, una traccia sostanziale del rapporto, non solo, come dire, fisico dei luoghi, ma anche del personaggio di Monsieur Honnet, Honnet che purtroppo, come dire, un personaggio che va per la maggiore, perché, come dire, fa il paio nella letteratura di Flaubert con la stupidità, sostanzialmente. Quindi, insomma, presenta una certa attività. Ma analoghe situazioni ci sono nella letteratura, per esempio, Robert Balzer, oppure nella letteratura di lingua polacca, Bruno Schulz, le botteghe con l'orcanella, sono tutte, come dire, elementi di letteratura molto interessanti che possono essere correlati alla presenza di eredi storici. Allora, io non conosco il materiale che voi avete proposto, sicuramente è di grandissimo interesse. Anch'io, come dire, ho fatto un'analisi dell'argomento in base ai suggerimenti di Tiziana Lamont. Ma immagino che, come dire, narrazione e drammatizzazione dell'argomento è un modo e potrebbe essere un modo per valorizzare questi eredi importantissimi che voi avete attraverso, come dire, l'uso di questi spazi, e mi pare una cosa piuttosto interessante, come dire, che può dare anche delle prospettive peraltro anche abbastanza originali rispetto alla valorizzazione dello spazio museale, in questo caso etnografico, che è molto importante, ma queste cose Piercarlo Grimardi le ha segnalate e ribadite con molta puntualizzazione. Allora, recupero la chiave.
Posso già... Grazie. Il discorso narrativo legato alla letteratura era stato intrapreso anche da un volontario sui mestieri. Ad esempio, Tommaso aveva fatto quel lavoro richiamando i libri di Primo Levi sulla chiave a stella legato al lavoro dei cadraci. Sarebbe un lavoro interessante proprio dal punto di vista didattico. I mestieri della letteratura, le botteghe della letteratura, anche da proporre alle scuole superiori. Purtroppo l'utenza, la nostra utenza, è abbastanza bassa rispetto alle classi delle superiori, però potrebbe essere un discorso interessante. Noi lo proponiamo come laboratorio didattico, ad esempio, legato alle fiabe e mestieri, proprio perché i bambini sono i nostri maggiori utenti. Patrizia Camatelli propone un laboratorio didattico in cui narra i mestieri attraverso le fiabe, e questa è un'altra prospettiva attraverso cui leggere, ed è sempre narrativa, attraverso cui leggere le nostre botteghe. La tua proposta, secondo me, può essere interessante anche in un'ottica di futuro, visto che abbiamo parecchi gruppi teatrali, si potrebbe lavorare anche in questo senso. Grazie. Adesso passo la parola ad Alessandra, la gatta, che Lascio a lei la parola.
Grazie. Allora, intanto ringrazio Tiziana che mi ha invitata oggi a parlare della mia esperienza di servizio civile con questi ragazzi meravigliosi che adoro con tutto il cuore. Anzi, se posso parlare con questo preferisco, vado tranquilla con quello.
Sì, quello è il registratore.
Ah, il registratore, non è... allora facciamo così. Ok. Allora, io oggi rappresento l'ufficio del servizio civile del comune di Asti, che da quando si è insediata la nuova amministrazione, di cui l'assessore fa ancora parte, uscente, per pochi giorni, è passato all'interno delle politiche sociali. Io sono un educatore di formazione, sono un educatore professionale e ho lavorato tanti anni all'ufficio minori sulla territoriale e contestualmente dal 2004 mi sono occupata di servizio civile. Fino a 5 anni fa non c'era un vero e proprio ufficio all'interno del comune di Asti, ma c'erano alcune professionalità prese qua e là che lavoravano sul servizio civile. E nell'ottica anche della nuova legge ci siamo un po' proiettati come ufficio ad avere una struttura un po' più stabile all'interno. Grazie all'amministrazione questo è stato possibile. Il comune di Asti dal 2004 ha accreditato una serie di sedi operative proprie, quindi uffici propri del comune di Asti e enti partner, tra cui il museo. Ad oggi, in linea col nuovo decreto di cui parlavo prima col collega della Regione, sul servizio civile universale, il comune di Asti è in prima classe di accreditamento. Questo significa che ha superato le 100 sedi progettuali. E questo ci permetterà di rimanere vivi come capofila sul territorio, perché il rischio sarebbe stato andare a finire sotto il comune di Torino, provincia di Torino, città metropolitana, e questo avrebbe proprio un po' perso il significato del territorio. Per cui abbiamo fatto questo sforzo, l'amministrazione ce l'ha permesso, siamo in due sostanzialmente che lavoriamo su questo ambito, siamo io e mio collega Guido, che oggi non è presente ma vi porto i suoi saluti, ci crediamo un sacco, abbiamo una responsabile che ci appoggia tantissimo, che è la dottoressa Loviso Lornella, e abbiamo l'assessore che ci ha creduto, speriamo che il prossimo assessore continuerà a crederci, le basi le abbiamo gettate, insomma, adesso siamo prima classe significa anche avere proprio una struttura interna, per cui speriamo di poterla portare avanti. Allora, ho detto, ho appena accennato del servizio civile universale, comporterà una serie di cambiamenti, sostanzialmente per gli enti quasi nulla, per gli enti partner come il museo, cambieremo leggermente i riferimenti probabilmente, la regione cambierà un po' le competenze sulla valutazione, molto probabilmente non saranno più loro a valutare i progetti ma sarà l'ufficio nazionale. Probabilmente le regioni continueranno la parte dei monitoraggi sui progetti, però insomma stiamo attendendo i decreti attuativi della legge per cercare di capire un po' come muoverci. Per i ragazzi cambieranno alcune cose, cambierà sostanzialmente il tempo lavoro, che ad oggi è di 30 ore settimanali e invece diventerà di 25, e il lungo tempo di attività, nel senso che non sarà più di 12 mesi, ma si andrà in linea con quelle che sono le nuove normative anche della legge sul terzo settore, e hanno fatto questa proposta di ridurlo a 8 mesi con un'aggiunta di 4 mesi più professionalizzanti. La vedono un po' come un'esperienza di tirocinio formativo, questi 4 mesi, o esperienza all'estero. Siamo ancora un po' nel limbo, stiamo cercando di capire come ci dovremmo muovere, aspettiamo i decreti attuativi per vedere che ne sarà di questi 4 mesi. Allora, il servizio civile negli anni, appunto occupandomi già dal 2004 con la vecchia normativa eccetera, è cambiato nel corso del tempo, i numeri sono aumentati, però non starei lì a tediarvi tanto rispetto ai numeri perché si vedono, nel senso che adesso se andiamo anche in un'ottica di servizio civile universale significa che il Ministero ha intenzione di spendere dei soldi sostanzialmente sul servizio civile. Perché questo? Perché è una grande opportunità per i ragazzi, loro sono l'esempio, è un'opportunità e una possibilità per loro che parte da una scelta consapevole, perché loro scelgono un progetto di servizio civile, non scelgono di fare un'esperienza X con un grosso punto interrogativo, scelgono un progetto che incline con quelle che sono le loro potenzialità, peculiarità, le loro aspettative, il loro percorso formativo. Quindi Diciamo che questa possibilità di scelta ha incrementato questi numeri. Il Ministero ci ha messo del suo, ha aumentato le risorse. Ora, chi lo sa se riusciremo ad arrivare a questo servizio civile universale, che significa la possibilità di far fare servizio civile a tutti i ragazzi che faranno domanda. Sembra che la regione, il ministero ci voglia provare. Parlano di numeri 100.000 giovani nei prossimi anni. Speriamo, auspichiamo che si possa riuscire. Allora, Tiziana mi ha chiesto, al di là appunto di portarvi i numeri che sono visibili ovunque, di fare una riflessione su quella che è l'importanza del servizio civile dei giovani volontari nei contesti locali. Io mi sono andata a rileggere una riflessione che ha fatto Stefano Zamagni, che è un professore ordinario di economia politica dell'Università di Bologna, che avevamo già letto in passato con i ragazzi. Zamagni propone una prospettiva di economia civile che parte dalla convinzione che una buona società sia buona se è frutto dei processi che attivano la solidarietà da parte di tutti. Prima, quando Tiziana parlavi di economia del dono, credo che andassi un po' in questa linea, e io ho ritrovato dentro questa solidarietà da parte di tutti quella che è l'esperienza che fanno i ragazzi, perché loro, cioè con l'anno di servizio civile, hanno possibilità di fare sicuramente una lunga esperienza, perché 12 mesi sono difficilmente è difficilmente possibile fare un'esperienza così lunga, perché un tirocinio formativo dura 3 mesi, 6 mesi al massimo. 12 mesi sono 12 mesi, insomma, se riescono a fare una buona esperienza sono tanti. Possono imparare, sperimentare le competenze trasversali professionali che hanno imparato all'università, in altri percorsi di studi. Possono imparare a sperimentare le relazioni, imparare a conoscere le dinamiche del mercato del lavoro, di un'organizzazione del mercato del lavoro che magari difficilmente non hanno visto. Dicevo prima con Andrea, lei dice: quando faccio i colloqui di lavoro mi dicono ma tu non hai mai lavorato. Ok, non hai mai lavorato, ma hai fatto 12 mesi di servizio civile e hai potuto sperimentare le dinamiche del mercato del lavoro, perché tu ti alzavi tutte le mattine, venivi al lavoro, non timbravi il cartellino, ma comunque dovevi rispettare un orario. Se al mattino stavi male, dovevi comunicare che stavi male, perché quelle persone contavano su di te. Per cui mi sembra che sia una buona sperimentazione del mondo del lavoro questo. A tutto questo però sottende quello che è il principio fondamentale di cui si parla nella legge che ha istituito il servizio civile, che è la legge 64 del 2004, che è il concetto di cittadinanza. Quindi i giovani, oltre a tutto questo e anche altro che non ho detto, fanno però una grande esperienza di cittadinanza in questi anni, in questi mesi, scusate. Fanno un'esperienza di cittadinanza anche come difesa della patria, ci dice la nostra Costituzione e la legge 64. Con loro noi lavoriamo molto su questo concetto di difesa, perché è un po' al margine e invece è il punto fondamentale. Nei settori dove i ragazzi fanno la loro esperienza, vi faccio alcuni esempi. Nel settore dell'assistenza, ad esempio, mi viene da dire, sperimentano questa difesa, che non è una difesa militaresca dei confini, ma è una difesa solidaristica. Fanno un'esperienza di solidarietà, ad esempio nell'assistenza, con le fasce deboli, quindi sperimentano un aiuto alle fasce deboli della popolazione. In settori come, mi viene da dire, l'ambiente, che tipo di difesa mettono in atto i ragazzi? Una difesa, una tutela del territorio, facendo attività quali, che ne so, la promozione della raccolta differenziata, piuttosto che la bonifica dei territori, la lotta al randagismo. Ecco, con queste azioni difendono il territorio. Nei musei che esperienza fanno di cittadinanza i ragazzi? Mi viene da dire la prima: in assoluto promuovono la cultura a diverse generazioni, a diversi livelli. Mi sembra che siano grosse esperienze di difesa della patria, credo che noi le trittiamo ai ragazzi nella formazione in tutte le salse, ma insomma mi sembrano esempi concreti e chiari per capire quello che è il valore, no? Del servizio civile. Allora, il servizio civile se fatto in un certo modo, partendo da una scelta, è una grossa possibilità per i ragazzi e anche per i territori, perché è una grossa possibilità di progettare il futuro da parte di tutti. I ragazzi, se riescono a entrare all'interno di un ente e di un'organizzazione, noi diciamo loro durante il loro percorso di formazione, perché i ragazzi nei 12 mesi da legge, da normativa, devono fare obbligatoriamente con me Guido 45 ore di formazione generale e poi presso ogni sede di servizio 70 ore minimo di formazione specifica. Questo cosa significa? Significa che durante le ore di formazione generale con noi, che non sono assolutissimamente, loro possono confermarmelo, ore di formazione frontale, possono andare a sperimentare, partendo dal principio della difesa della patria, piuttosto che da un altro principio di cui vi dirò dopo, possono andare a sperimentare quella che è la realtà vera del servizio civile, no? Noi chiediamo loro, spieghiamo loro dall'inizio che dovrebbero entrare nelle organizzazioni e nei gruppi di lavoro, che sono comunque gruppi di lavoro piccoli, grandi, di enti pubblici, di cooperative sociali, terzo settore, piuttosto che enti privati, dovrebbero entrare come la pantera rosa, noi diciamo, no? Allora, piano piano, con una veste di osservatori, per poter poi, piano piano, entrare a far parte di questo sistema. Non omologandosi poi totalmente a quello che è il gruppo di lavoro, no? Ma mantenendo quelle che sono le loro peculiarità, la loro creatività, le loro caratteristiche e portandole dentro questo sistema, portando le loro peculiarità, le loro caratteristiche, la loro creatività per trasformare dall'interno anche qualcosa di piccolo. Per cui insegniamo loro che essendo consapevoli della realtà in cui vanno ad agire, possono agire un cambiamento, in primis su di loro, perché noi abbiamo un sacco di ragazzi che nel corso degli anni di servizio civile hanno preso consapevolezza che sia in un verso che nell'altro, che il loro percorso di studi era assolutissimamente quello che vogliono fare nella vita, perché sono riusciti a sperimentarlo concretamente. Altri invece, durante i 12 mesi, hanno preso consapevolezza del fatto che gli è piaciuto tantissimo quello che hanno studiato, ma non è quello che vogliono fare, perché di fatto l'hanno toccato con mano e magari hanno capito che c'è un piccolo settore, ad esempio, non so, faccio un esempio, negli anni, un ragazzo che ha fatto un'esperienza al museo, era laureato in beni culturali e ha capito che nella sua vita voleva solo più fare visite didattiche con i bambini, perché è quello che gli piaceva di più in assoluto, per cui non è che proprio ha stravolto il sistema, i suoi studi sono serviti, però l'hanno proiettato verso una piccola parte di quel sistema. Un assistente sociale laureata con esame di stato fatto è venuta a lavorare da noi ai servizi sociali allo sportello e ha capito che non era assolutamente quello che invece voleva fare della sua vita e si è proiettata su altro. Per cui intendo questo come agire un cambiamento per i giovani, ma possono anche agire dei piccoli cambiamenti all'interno dei contesti locali. Loro sono un esempio. I ragazzi, quattro ragazzi, non c'è Tommaso presente oggi, ma anche lui ha contribuito a questo pezzo, ci sono le due volontarie che sono state volontarie di servizio civile e oggi sono rimaste, ci sono i due volontari nuovi, cioè c'è Marta e Tommaso non c'è, loro hanno agito un cambiamento qua, ce l'hanno fatta, ma perché hanno portato, come diceva Tiziana, una ventata di novità, di freschezza, la professionalità, sicuramente di Andrea, professionalità di altri, ma soprattutto creatività. Insieme a tutte le altre istituzioni sono riuscite a creare questo bene comune di cui mi parla questo Zamagni, questo professore. Lui dice che il bene comune non è il bene totale, che il bene totale è l'insieme, cioè la somma di tutte le piccole parti, di tutti i beni individuali, mentre invece il bene comune deve essere il prodotto di questi beni, per cui se manca uno si annulla il prodotto. Così dobbiamo lavorare tutti insieme. Noi a loro lo insegniamo durante il percorso di formazione, la valenza del gruppo. Prima i relatori precedenti parlavano di questo discorso della rete. Noi insegniamo ai ragazzi, facendogli sperimentare, il lavoro di gruppo. Partiamo da un ideale, tendenzialmente all'inizio del percorso di formazione, loro condividono l'ideale dell'aver scelto di fare servizio civile, no? Partiamo da lì, gli facciamo sperimentare quelli che sono i contesti di un gruppo per fargli capire che veramente ciascuna piccola parte del gruppo è utile, per poter andare avanti. Mi ero fatta più o meno uno schema, perché volevo dire 8 milioni di cose, ma più o meno l'ho un po' stravolto. E allora, volevo ancora fare una riflessione, se ho ancora tempo, un secondo. Ho detto tantissime volte possibilità, opportunità. Il servizio civile deve essere proprio questo, per i giovani e per i territori. Un'opportunità e una possibilità di cambiamento. Ci punto tanto l'attenzione su questo, perché loro devono, i giovani e anche gli enti, soprattutto non tanto chi progetta, perché con Tiziana, con gli OLP dei ragazzi, che sono un po' i tutor dei ragazzi, noi lo facciamo sempre questo discorso. Dipende molto da come i volontari entrano in gioco sul contesto, perché come nei contesti lavorativi uno può anche solo andare a lavorare per prendere lo stipendio, no? E invece se si lavora all'interno dei territori, all'interno del loro progetto di servizio civile, con consapevolezza, lì si può trasformare il progetto. Va bene, vi saluto solo con una... Vabbè, intanto ringrazio tutti di nuovo, Tiziana, Lino, tutti quelli che hanno permesso al museo di andare avanti, grazie ai volontari. Però vi voglio leggere una citazione che utilizzeremo mercoledì. Mercoledì ci sarà l'ultimo incontro di formazione con loro, quindi oggi Marta la sente in anteprima, però mercoledì ne parleremo. Mercoledì parleremo di Costituzione di nuovo con loro, l'abbiamo già fatto, e lo rifaremo con Laurana Laiolo, che ci aiuterà un pochino a trattare questi 3 o 4 articoli della Costituzione che sono ancora assolutissimamente attuali. Allora, vi leggo questo pezzettino di Piero Calamandrei, del discorso che ha fatto nel 1955 a un gruppo di studenti milanesi sulla Costituzione. Allora, Calamandrei dice: «Vedete, la Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta. La lascio cadere e non si muove. Perché si muova, bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile. Bisogna metterci dentro l'impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità. Per questo, una delle offese che si fanno alla Costituzione è l'indifferenza». Più avanti dice ancora: «Quando sento fare questo discorso, mi viene sempre in mente quella vecchia storiellina che qualcuno di voi conoscerà, di quei 2 migranti, 2 contadini, che attraversavano l'oceano su un piroscafo traballante. Uno di questi contadini dormiva nella stiva e l'altro stava sul ponte e si accorgeva che c'era una gran burrasca con delle onde altissime e il piroscafo oscillava. E allora questo contadino impaurito domanda a un marinaio: "Ma siamo in pericolo?" E questo dice: "Se continua questo mare, il bastimento fra mezz'ora affonda." Allora lui corre nella stiva a svegliare il compagno e dice: "Beppe, Beppe, se continua questo mare, il bastimento tra mezz'ora affonda." E Beppe risponde: "E che me ne importa, il bastimento non è mica mio." Grazie.
Salvifica Marta e salvifico Tommaso, che non c'è oggi perché ha vinto una borsa di studio a Padova,
a Venezia,
e quindi non c'è, e hanno continuato, per cui lei è diventata la formatrice degli altri volontari del servizio civile in un'ottica virtuosa. Abbiamo utilizzato i voucher tanto contestati, però noi con i voucher siamo riusciti a pagare i loro interventi di formazione sui ragazzi, quindi ci auspichiamo che si ripropongano, perché se no non riusciamo a continuare il progetto, perché economicamente il museo non ha la forza. Non parlo più, passo la parola a loro, che racconteranno come sono strutturate le schede. Vi vi rassicuro, finiremo entro la mezza, perché sicuramente ce la faremo. E, buon ascolto.
Allora, buongiorno a tutti e a tutte, ringrazio ancora le illustrissime autorità presenti che fanno molto onore al museo, e adesso vi interrogo perché sono nella posizione di farlo. Allora, io di formazione sono un'archeologa. Cosa fa un archeologo? Il primo che dice che lavora col pennello? Gedago. Allora, cosa fa un archeologo?
Esplora. No. Scopa.
Ritrova.
Ritrova? E come ritrova? Un archeologo spacca terra, fondamentalmente. Che poi lo faccia lui, lei, o lo facciano gli operai, spacca. Quindi è molto bizzarro che una figura molto più sul campo si sia messa a catalogare, ma non di meno è stata con quest'ottica qui che ho deciso di portare il mio contributo. Perché il museo, come... Vai. Il museo è molto ampio, tanto... Noi continuiamo molto spesso a ricevere, volete questo, volete quest'altro, il museo è pieno e deve essere gestito in un modo che al momento è molto difficile fare, perché tutto si regge sulle spalle di volontari coraggiosissimi che mettono il loro impegno e la loro fatica, sere, notti, mattine, poi non esistono orari da questo punto di vista, per gestire una struttura che è bellissima. Siamo il terzo museo, e se calcola, uno dei maggiori è in Trentino, poi c'è il Museo della Cultura Popolare a Roma, che peraltro è chiuso da un certo periodo di tempo, quindi ci siamo noi e tutta la messe di altri piccoli musei che sono stati evidenziati prima. Per gestire questo museo e la quantità, grazie, sì, e la quantità di materiali, bisogna ovviamente catalogarli, ce n'è tantissimi. E come però è stato evidenziato dall'intervento precedente, le schede ministeriali sono assolutamente puntuali, perché raccolgono in modo molto preciso tantissime informazioni, ma c'è un problema di base. Sono troppo lunghe, perché ogni scheda ha dai 4 ai 6 fogli per ogni singolo oggetto, e sono soprattutto basate su codici. Codici che vanno conosciuti a memoria e a cui va molto spesso risposto con un valore numerico che non è facilmente intuibile né facilmente decifrabile. Questo è un problema perché per alcune botteghe di questo museo la catalogazione è ancora in corso, quindi non abbiamo neanche tutte le informazioni complete per poter rispondere a un terzo delle domande che questa scheda ci pone. Non di meno, moltissimi oggetti del nostro museo sono in materiali delicati come il legno o come la carta. Bisogna sapere quanti ce n'è, in che stato sono, e bisogna assolutamente visionarli e bisogna tenerli d'occhio, perché noi abbiamo una guerra infinita con i tarli. Lo so che è una cosa molto terra terra, ma oggettivamente questo è un problema che bisogna tenere da conto. Infatti la nuova scheda è molto più semplificata. Innanzitutto, io lo so che sicuramente ci sono dei grandissimi fautori di Excel, io non sono fra quelli, io sono una fautrice di quello che si può continuamente aggiornare e che tutti possono usare, perché la cultura deve essere di tutti e nessuno deve potersi sentire escluso dal dare il suo contributo. Uno dei grandissimi pregi di questo museo è che tutti quelli che vengono o ricordano qualcosa o comunque lo rendono vivo con le loro esperienze. Io ho tantissime informazioni su, per esempio, la bottega del Bottaio, mi sono state date da turisti francesi o belgi che hanno condiviso con me a volte ricordi di infanzia e mi hanno spiegato il significato, l'utilizzo di tantissimi oggetti. Li avrei trovati magari sui libri, ma non con la stessa vivezza. Ed è per questo che la scheda ovviamente riprende, si ispira alla scheda ministeriale, soprattutto per quanto concerne tutta la parte di catalogazione e collocazione geografica e temporale, però ovviamente è molto più centrata sullo specifico museo. Avete visto nella scheda precedente che a ogni singola stanza è stata associata un'etichetta con una lettera, che è stata rispettata assolutamente, non abbiamo stravolto nulla della catalogazione originaria. E sì, abbiamo però aggiunto innanzitutto la data della compilazione e quando poi io mi auguro che chiunque vorrà poi intervenire sulle schede aggiungerà e metterà quando è stato fatto l'aggiornamento, perché questo è molto importante, se ci sono stati, se sono presenti dei restauri antichi o se è stato restaurato in modo moderno. E ovviamente sono poi presenti, una cosa molto importante, soprattutto per le botteghe di questo piano, marchi, simboli che aiutano a dare una data. Ribadisco, io sono archeologa, quindi si ragiona in terminus ante, quem, post, quem, quindi non pretendo di dire in che anno è, ma voglio poterlo dire, poter rispondere a chi mi fa la domanda, ma questo di che periodo è? Non serve che io dica l'anno, ma con la marca posso darti una risposta molto più precisa. E ovviamente sono state poi anche riportate, Sara che è molto precisa su questo, tutte le informazioni contenute sull'oggetto, perché nulla deve andare perduto, se possibile naturalmente. Se vai un attimo avanti. Tutto ciò è stato fatto in parallelo con un'altra cosa molto importante che vedrete dopo, che è la ricatalogazione fotografica, perché alla scheda deve essere accompagnata una foto, perché se io vi dico lesina o trincetto voi probabilmente sapete di cosa parlo, ma vi assicuro che io all'inizio non avevo idea di che oggetti fossero, e questo non deve accadere a chi si occupa di una struttura di questo tipo. Quindi se io parlo di un oggetto devo avere tutte le informazioni relative e devo avere l'immagine per poterlo rintracciare il prima possibile. E vedete, quella è una delle foto storiche che vi danno l'idea della foto d'insieme. Da una foto di questo tipo, che ha il suo valore, siamo passati a delle foto molto più di dettaglio, quindi con le misure, con la e ovviamente foto complete, quindi ogni parte dell'oggetto, non soltanto la parte di fronte o soltanto quello che poteva essere. Se l'oggetto era in alto, tipo i giochi del ciabattino, è stato a forza di braccia tirato su, fotografato, misurato soprattutto, ed è stato poi rimesso a posto, perché ovviamente ogni singolo oggetto ha il suo valore. Non si può, è chiaro che per la cassa dell'organo questo non è stato possibile farlo per ovvi motivi, ma per tutto quello che è stato possibile concretamente spostare e fare una foto appropriata, questo è stato fatto, perché l'idea era già comunque di mettere le foto sul sito. L'idea embrionale era creare la visita virtuale, ma anche solo con un piano delle foto, in modo che tutti potessero vederle, anche solo farsi un'idea, perché anche questa è una cosa molto importante. Molti arrivano qui e hanno un'idea un po' ambigua, vogliono vedere il castello e non si aspettano il museo. Chi capita soprattutto per caso, chi viene qui perché ha deciso di vedere il museo, sa cosa c'è dentro. Chi invece non lo sa, si aspetta, dice, ma non c'è più niente, non c'è una tappezzeria, non c'è un divano. No, c'è però quest'altra cosa. E poi da questo si è sviluppato tutto il resto, e volevo farvi vedere, per esempio, questa è una delle scatole di panettoni che si trovano in panetteria. L'ho scelta perché trovo quasi commovente che si siano salvati questi piccoli dettagli, cioè l'indirizzo di chi doveva ricevere questo dono natalizio, chi l'ha mandato, dove, una specie di bolla di accompagnamento ante litteram, potremmo dire. Ed è molto bello perché ci apre uno squarcio su un passato che io, per esempio, non ho mai visto, ed è invece una cosa molto bella, perché sicuramente dietro questo ci sono tantissime storie che si possono dire, come ci sono tantissime storie dietro il frigo, che è l'antenato del frigo, che è in osteria, quindi tutte le storie della vendita del ghiaccio. Io ogni volta che ne parlo, chi magari arriva da Torino, ah sì, le ghiacciaie di Porta Palazzo, perché? Ed è bello, è anche attraverso queste piccole cose che si può costruire un tessuto. Naturalmente nulla di tutto questo lavoro immane che si è fatto e si sta continuando a fare, perché è lungi dall'essere finito, avrebbe potuto essere fatto senza il supporto del vero boss, che non sono io, e soprattutto senza l'aiuto durante l'anno della mia fantastica collega, e poi in seguito di quelli che sono venuti dopo di noi, Marta, che è un pilone, un pilastro ormai in the sky, e anche l'altro ragazzo che ci ha aiutato e che ha portato anche il suo contributo. Essendo veneto, il vino è importante, quindi lui ha proposto un legame museo-territorio, proponendo gli assaggi di vino una ogni settimana per poter collegare di più il museo anche con le aziende vitivinicole in uno scambio reciproco di interesse. E questa è anche una cosa a cui mi riferisco al discorso di Alessandra, ognuno che porta qualcosa per dare il meglio di quello che può. E questo è molto bello. Io ringrazio moltissimo la possibilità che ho avuto di stare qui, di continuare ad aiutare, perché veramente ti inventi un sacco di cose e scopri di poter fare, di avere iniziative che nessuno si sarebbe mai sognato. E chiudo qui, lascio poi la parola alle mie colleghe se desiderano intervenire, ringraziando Ponzia Pilata che mi lasci la sua. Però voglio veramente ringraziarvi per aver prestato così tanta attenzione e così tanto interesse a un'idea che è nata per un bisogno, perché era nato per non far perdere nulla. Il museo è nato per non far perdere la memoria. Questa idea è nata per non far perdere al museo la sua memoria, perché potesse ricordare tutto. E noi tenteremo da questo punto di vista. Quindi vi ringrazio e venite a visitarci.
Io sono quella messo ovviamente il nome in italiano e il nome dialettale che era già presente sul catalogo anche cartaceo del museo. Poi ovviamente abbiamo messo la provenienza, il codice, quindi a qui il numero effettivo a cui si rivolgeva l'oggetto e poi via via tutte le varie informazioni, quindi le misure che noi abbiamo, ci siamo divertite, il materiale e poi appunto anche i timbri o i simboli, quindi abbiamo trascritto qualsiasi cosa fosse appunto indicata sull'oggetto in questione, l'abbiamo trascritto anche sulla scheda e poi in fondo ovviamente abbiamo anche inserito la foto che qua nella diapositiva non si vede, ma al fondo della pagina c'è la foto diciamo generale dell'oggetto, ma poi anche le foto dei particolari che poi infatti abbiamo trascritto. E queste più o meno sono.
Su quante botteghe avete fatto questo lavoro? Calcoliamo che noi abbiamo 25 botteghe con un numero che supera i 6 oggetti. Su quante botteghe avete fatto?
Allora, tutte quelle del primo piano, più metà di quelle del piano superiore praticamente, calcolando che poi ci sono le botteghe degli ambulanti che tengono, fanno numero a sé anche se la stanza è una soltanto.
Lo volevo rimarcare perché è un lavoro enorme, cioè abbiamo molto tanti oggetti, prendere in mano tutti questi oggetti, misurare e fare questo tipo di lavoro è stato già un'impresa e significa salvare l'oggetto perché queste schede sono poi entrate in quello che ci presenterà ora, perché avete potuto aggiungere c'è Marta?
No, io voglio lasciare spazio a lui perché...
Sono l'ultima arrivata, però devo ringraziare prima Sara, perché io nel mio percorso ho incontrato prima Sara, poi è ritornata Andrea dalle sue esperienze in giro per il mondo e ci ha dato questo nuovo metodo. Io ho una formazione completamente diversa da loro perché sono una biotecnologa, quindi ho una formazione basata sul metodo scientifico e ho portato il metodo scientifico al museo, nel senso il metodo organizzativo e nell'essere preciso nel cercare di fare tutto, e ho visto che ha funzionato anche nella catalogazione e ho capito che cosa serve catalogare le cose, perché nella mia formazione sì, ok, si va sempre a ricercare qualcosa di nuovo, però non è che ci si fissa nel catalogare e cercare, e ho visto che queste due cose funzionano molto bene insieme. E questo nuovo progetto è stato molto stimolante, cioè trovare una funzione, soprattutto dare la fruibilità a tutti e dare la possibilità a tutti di conoscere quello che noi abbiamo la fortuna di incontrare.
C'è da dire che io non voglio, questa cosa l'abbiamo fatta per presentare il progetto, ma soprattutto per valorizzare voi, perché davvero ci avete aiutato, l'ho già detto tante volte, ma senza di voi non sarebbe stato possibile. Io mi rendo conto perché abbiamo avuto altre esperienze di altri volontari,
del servizio civile, ma voi avete dato un valore aggiunto a questa cosa con la vostra dinamicità e la vostra velocità, perché quello che avete fatto in questo anno e mezzo non avremmo potuto farlo, non siamo riusciti a farlo negli anni precedenti, anche se l'idea era quella di farlo per quello, e per questo non vi ringrazierò abbastanza, non voglio ringraziarvi.
Lo sappiamo.
Spero che voi continuate a collaborare con noi in questo momento, perché sanno un sacco di lingue e tutti i turisti che arrivano sono impressionati, perché francese, inglese, poi tedesco riescono ad allenarsi in tutte queste cose, e diamo un valore aggiunto anche in quel senso. Ora lascio la parola al genio che ci rilasserà un attimo con piccola prima.
Il progetto. Riusciamo a trovare il modo per cambiare questo modello, e un qualche modo la tecnologia ci può venire in aiuto. In particolare ho pensato ad un acronimo che si vuol dire in inglese, anche se siamo by God bring your own device. Cioè oggi chiunque si muove sul territorio che ha un dispositivo, uno smartphone, un tablet, qualche cosa. E la linea che se non c'è possiamo anche darne in dotazione un paio e costruire un racconto attraverso una narrazione mediata da un'interfaccia multimediale, un web per esempio. Questo che cosa ci consente? Di differenziare i linguaggi, di mescolarli, di dare la possibilità alle persone di soffermarsi su specifici interessi, insomma di muoversi all'interno del museo anche in un modo virtuale. Il progetto appunto è ovviamente, non ovviamente, però in genere mettiamo queste cose in risposta e siamo andati a finire su questo contenitore. Quello che vediamo è disponibile in questo momento a tutti, nel senso che uno si può collegare col proprio telefono e può navigare, vedere esattamente questo. Ci sono linguaggi diversi, questo appunto nella logica dell'inclusione e dell'accessibilità abbiamo in questo modo avuto la possibilità di comunicare il museo in forme diverse. Diciamo che mi soffermerei, andiamo a vedere innanzitutto la parte del tour virtuale. Il tour virtuale ci consente di viaggiare nella sala, in questo percorso è limitato all'ingresso, alla panetteria, che è un prototipo, diciamo. Io posso vedere il contenuto del mio locale su quale mi sto trovando e posso interagire con me stesso.
Entro nella panetteria. E posso innanzitutto conoscere questa struttura, questa sala.
chiamiamolo archeologia.
Però come si faceva a fare il pane?
Piccola, il piemontese tutto lì.
Ok, non è un po' di
è la comunicazione aumentativa, cioè un'altra forma di linguaggio per un'altra tipologia di visitatori che può leggere e attendere il museo attraverso la cultura simbolica. Infine, una sezione che è in questo momento in forma embrionale, abbiamo classificato il territorio geolocalizzando le strade e alcuni edifici. Se qualcuno viene a visitare, accede al museo virtuale, può avere un'opportunità di scoprire qualcosa di altrettanto interessante, eccetera, sul territorio. Questo sarebbe un lavoro, come dire, da far partire poi conoscendo il territorio in sostanza. Questo è un po' lo schema di realizzazione di questo progetto, che appunto partiva da un video, poi è andato a finire. Il nostro ruolo è stato quello di costruire una piattaforma, un contenitore. Questa piattaforma, il contenitore, è stato costruito dal progetto Open Lab di Asti, che è un progetto nato dalla fusione di un'associazione storica informatica, progetto Radis, e da una cooperativa sociale, No Problem, aderente al consorzio scolare di Asti. Questa iniziativa è un po' sfidante, nel senso di riuscire a creare un'impresa sociale che si occupi di tecnologia, che dia uno spazio e un'opportunità a delle persone di sviluppare e di accrescere delle competenze senza dover prendere il treno all'aereo. L'importante è che ci sia qualcuno che chieda queste competenze. Fortunatamente, grazie al cielo, qualcuno c'è, come ad esempio il museo, perché questo lavoro è stato fatto prevalentemente da ragazzi, Alessandro che è il servizio civile, e altri che stanno operando. Per loro è stata, e per me anche, un'opportunità di comprendere, valorizzare, sviluppare le competenze e rendere queste cose qua ripetibili sul territorio. Non mi dilungo troppo. Grazie.
Quando hanno dovuto mancare, ci aveva chiesto di utilizzare utilizzare la sua casa per dei ragazzi come sua figlia, come Patrizia. E così noi abbiamo voluto fare. È nata così la casa di Patti. Grazie all'aiuto di tante persone ci siamo trovati come associazione catapultati in un paese nuovo tra persone che non conoscevamo. Ci siamo rivolti al sindaco, il quale non solo ci ha ascoltato, ma ci ha aiutati, ci ha messo in comunicazione con l'associazione, la Caritas, con la scuola, con il parroco. E questo ovviamente ci ha facilitato le cose. Abbiamo iniziato un percorso che per noi non era molto facile. Quando si parla di disabilità intellettiva, ci sono sempre tante parole, si scrivono tante cose e poi quando è ora di realizzarle è sempre tutto molto complicato. A Cisterna, devo dire, è stato tutto molto semplice perché abbiamo cominciato dal contrario. È nato un feeling bellissimo con Tiziana, una amicizia che ha portato, credo, degli ottimi frutti, quanto noi ci siamo dette, proviamo, porta sui tuoi ragazzi e proviamo. Devo dire che non mi sarei mai aspettata di così trovare, di vedere i miei ragazzi oggi protagonisti di un progetto così grande e ambizioso come quello del museo. Quindi quello che così vorrei dire è questo, è che vorrei ringraziare innanzitutto tutte le persone che hanno lavorato e hanno collaborato per questo progetto. E spero che i nostri ragazzi possano portare al paese di Cisterna un valore aggiunto e che insomma possiamo dare il giusto valore a questo paese che veramente merita, perché noi ci sentiamo veramente inclusi nel vero senso della parola. Abbiamo veramente avuto l'opportunità di tante persone che ci hanno, sì, che ci hanno accolti proprio veramente con amicizia e con affetto. Quindi grazie a tutti.
Scusate se faccio sempre il filo conduttore, ma ho questo ruolo oggi. Allora, per fare questo lavoro avete visto che i ragazzi, tra virgolette, disabili, che disabili non sono perché ci hanno, cioè la parola disabile che secondo me non rende la loro abilità, perché come potete, cioè avete visto come sono stati bravi, sono stati degli ottimi attori. E nel loro, in alcuni casi ho chiamato Sergio, il figlio di Piero Angelo, perché non so se notavate proprio il figlio. Sono stati aiutati dal regista che è Raffaele Bianchino, che li ha coordinati, ma hanno dato proprio tutto, erano proprio concentrati, si continuano a dire. Sono andato bene, sono stato presente, e hanno raccontato, come avete sentito, la storia in un modo molto semplice, non si sono rivolti si sono rivolti a tutti, utilizzeremo i loro interventi proprio come interventi sulla storia di Cisterna e sulla storia della panetteria, e poi via via nelle altre botteghe sceglieremo degli argomenti e loro saranno protagonisti e racconteranno quello che succede dentro la bottega. Questo per la parte video. Per la parte della comunicazione aumentativa, siccome non eravamo abili, abbiamo chiesto a Naomi, che è molto brava, una logopedista, e ci racconterà. Avete visto passare delle immagini che Oscar ha fatto vedere, non so se poi Alessandro, un applauso particolare a lui. Questo lavoro è praticamente stato realizzato da Naomi e lei ci spiegherà nel dettaglio come funziona.
Se vuoi vedere qua, sì.
Allora, ma prima di tutto grazie. Io penso di essere la new entry, l'ultima arrivata del gruppo, il punto di volontà.
Sì.
Ok, da qualche mese, neanche.
grazie a Tiziana perché mi ha sostenuto, supportato in tutto questo, insomma, questo lavoro è Oscar. E quindi in verità questo lavoro io ne ho fatto, non so, forse un 30%, il resto ecco, non è di mia competenza e grazie a loro.
E in verità io avevo preparato questo, detto brevemente, è un libro complicato in cui si utilizzano, come vedete, un libro illustrato, fedele al testo che è stato dato da Tiziana, in cui si affiancano alla sinistra delle immagini codificate con la CA. Io ho preparato delle slide sulla comunicazione associativa perché magari non tutti i quadri sanno di cosa sto parlando. O mi sbaglio? No, ok, conferma. Ho 10 minuti, ho preparato le slide per stare in quei 10 minuti, giuro, pensiamo che ce la faccio.
Siamo un po' curiosi.
Perché si potrebbero parlare, ci sono convegni di giorni sulla comunicazione amministrativa alternativa. Ah, e grazie anche a Elena e a Marcello, perché senza di loro non sono qua. Sono una logopedista libera professionista che collabora, ha la fortuna di collaborare anche con l'altro. Allora, la comunicazione amministrativa alternativa. Capite perché c'è Oscar? E io la
sto guardando. Dipende dall'inizio?
No, la prima pagina. Ok. Mi sono permessa di introdurre il tutto con un testo, un po' per capire di cosa stiamo parlando. Questo è un testo scritto da Crick, che è un giovane con paralisi cerebrale, che scrive così. Se volete sapere come ci si sente quando si è impossibilitati a comunicare, andate a una riunione e fingete di non poter parlare. Usate le mani, ma non carte matita, perché queste generalmente non possono venire usate da persone con gravi disabilità fisiche, impossibilitate ad esprimersi verbalmente. Sarete circondati da persone che parlano davanti a voi, dietro di voi, intorno a voi, sotto di voi, attraverso voi e anche per voi, ma mai con voi. Voi verrete ignorati finché vi sentirete come un elemento dell'arredamento. Ecco, è così che si sente che non può comunicare. Quello che ci si è posti come domanda nel tempo è come poter dare anche a chi non può comunicare verbalmente questo bisogno, questo insomma diritto fondamentale alla comunicazione. È nata così la comunicazione aumentativa alternativa. Senza la comunicazione la vita non ha valore, non ci si può esprimere, non si può conoscere il mondo, non si può conoscere gli altri e se stessi. È fondamentale come potrebbe essere il cibo, l'acqua, un tetto sotto cui vivere. Allora, brevemente cos'è la comunicazione? Noi in università abbiamo imparato, questo è l'anello comunicativo minimo. Io parlante parlo, c'è qualcuno che ascolta, deve esserci qualcuno che ascolta, quello che ascolta dà un feedback verbale. E questo si chiama appunto anello comunicativo minimo. Perché si comunica? Perché bisogna dare o ricevere informazioni, principalmente riguardo i nostri bisogni, appunto i nostri desideri, le nostre conoscenze, il nostro stato affettivo. Allora, la comunicazione aumentativa alternativa è nata come un'area della pratica clinica e serve per incrementare, abilitare o riabilitare la comunicazione. Sì. Per iniziare un intervento di comunicazione aumentativa alternativa, come molti di voi sapranno, si inizia dalle abilità, dalla valutazione delle abilità del paziente, del ragazzo, del signore, di chi c'è. Allora, un po' di storia per annoiarvi. È nata negli anni 70, inizialmente per chi aveva paralisi cerebrale infantile, soprattutto in Canada, in Nord Europa, nei paesi anglosassoni. Grazie alla fondazione dell'ISAC, che è l'istituto, la Società Internazionale della Comunicazione Aumentativa Alternativa, negli anni 80 si è potuta diffondere nel mondo. Quindi poi negli anni 80, e anche ampliare gli ambiti di intervento, quindi io
a breve avrò anche la possibilità probabilmente di collaborare con gli hospice, non so se voi sapete cos'è un hospice, cure palliative, accompagnamento a fine vita. La comunicazione aumentativa alternativa può servire anche con questo tipo di problematica. E negli anni 90 poi appunto ha avuto sempre un maggior successo e si è potuto diffondere maggiormente, soprattutto finalmente l'Italia è una stranamente tra le più avanti che accoglie questa innovazione. E, vabbè, qui ci sono tutte le tappe di intervento CA. Per farla breve, cosa si fa? Si va a valutare nel paziente, scusate ma io chiamo paziente di formazione professionale, quelle che sono le abilità di base, che può essere vocalizzo piuttosto che il gesto, piuttosto che puntamento oculare, e dopodiché si crea un contesto specifico, beh qua ho messo un'immagine che può centrare come no, dipende dal soggetto, in cui si abilita e si comincia a utilizzare questa modalità comunicativa in un ambito specifico dove si fa una specie di palestra, dopodiché si generalizza a scuola, al lavoro, a casa. È importante per sviluppare il sì no, ancora basta. E, ecco, una cosa molto importante che ci tengo a dire è che la comunicazione aumentativa alternativa serve a costruire un vocabolario, ma è importante che si sviluppi, perché se prendiamo ad esempio un bambino con autismo, si ferma a 5 parole e a 6 anni capite bene che non sta funzionando qualcosa. Vabbè, come vi dicevo, per chi è quando si utilizza, per i disturbi di comunicazione temporanei, permanenti o progressivi, sia adulti che bambini. Fascia di età 0-99, liberi tutti. Sì. Gli studi hanno, diciamo, certificato che ormai la popolazione demograficamente sta aumentando per quanto riguarda le disabilità, un po' sia sensoriali che motorie che cognitive. E tra l'altro mi permetto di dire che l'età media sta anche si sta alzando, e nonostante ciò, sempre gli studi dicono che ci sono tra il 22 e il 60% di persone che avrebbero bisogno di utilizzare la comunicazione aumentativa alternativa. Non viene neanche proposta per ignoranza dei clinici, per varie motivazioni. Qui vi ho fatto qualche esempio per arrivare alla pratica. Allora, possono esserci strumenti a bassa tecnologia, media e alta. Quelli a bassa tecnologia sono il quaderno comunicativo, che viene molto usato con i bambini, i ragazzi e i signori con l'autismo, per imparare ad apprendere la tecnica, l'etichettatura, qua c'è un gabinetto, c'è il simbolino di CA sul gabinetto, e le agende per capire cosa si fa nella giornata, e questi sono a bassa, alcuni esempi. L'ETRAM, qualcuno di voi lo conosce? Questo quando ce l'hanno insegnato per me è stata una rivoluzione. E, avete visto La teoria del tutto? Quel film? No, vabbè. È un rettangolo, ok, di trasparente con tutte le lettere, si può creare a seconda delle esigenze con le lettere. È rivoluzionario, alcune persone così finalmente riescono a parlare, a comunicare, cambia la vita. E poi questi sono i vocali, sono dei tastoni su cui puoi registrare la voce, un enunciato, quello che vuoi, e quando vengono schiacciati ripetono quanto registrato, e sono a biotecnologia. E invece queste realtà tecnologiche sono dei comunicatori che, non so, alcuni sono col puntatore oculare perché non ha possibilità motorie, a parte che con gli occhi, e praticamente sono dei comunicatori con produzione vocale e uscita. Basta. Allora, cosa abbiamo deciso per questo museo? Cosa ho deciso per questo museo? Un libro. Mi è sembrato la modalità più accessibile per tutti, e con tutti intendo anche me, anche noi. Come vi dicevo prima, un libro modificato. Ah, tra l'altro non l'ho deciso da sola, non so se conoscete il Comunicabile, un'associazione di ASPI con cui io collaboro. Infatti per la realizzazione di tutto ciò ho chiesto anche consiglio a loro e alla mia collega, io frequento volontariamente l'ospedale, e Simona Ronco è la collega in ospedale che fa parte da anni dell'associazione. Questo è un libro illustrato, Cappuccetto Rosso, lo conoscerete tutti, ci sono le immagini, come già vi dicevo, a sinistra ci sono i simboli codificati in CA. E i simboli che abbiamo utilizzato sono sempre merito di Oscar, al Araword, che se poi non sapete chiedetemi, perché anche questo rivoluzionario è da parte di tutti i logopedisti e delle famiglie, vi scriviamo grazie, perché...
programmi che usano in ospedale
costano, non so, non ho neanche chiesto, io da privata non me li posso permettere,
è gratuito
e i genitori non hanno, cioè, ne hanno un vantaggio non da poco, perché tra tutte le terapie e tutti gli impegni avere anche un sistema del genere da doversi pagare. E, allora, che cos'è? Come dicevo, è un libro che rispetta il testo originale e per tutti, e per favorire l'accesso e l'integrazione, una cosa che anche Oscar mi ha insegnato. E perché? E appunto, età 0,99, anche per gli anziani, per i miopi, un disegno aiuta a contestualizzare, a capire meglio. È adatto a tutte le fasce d'età, bambini e ragazzi, beh, io poi ho specificato spettro autistico, Down, Angelman, sindrome genetiche, ma disturbi di apprendimento, di comprensione del testo, sindrome di iperattività, tutte queste spettri, no, ma anche banalmente per noi. E soprattutto, ecco, le persone straniere, pensate a uno straniero che arriva qua, vede questo museo e dice sì, vabbè, adesso abbiamo delle ragazze che parlano tutte le lingue, però se non volessero disturbare o comunque non ci fossero, con le immagini capisci. Come si legge, solitamente la comunicazione aumentativa alternativa si utilizza così, che appunto c'è il genitore o comunque chi legge dietro, permettetemelo ancora, il paziente, si immagine per immagine si legge il testo insieme a lui, indicando immagine per immagine, così fa vedere la figura. E niente, tutti partecipano alla lettura insieme. Nuovo il concetto di integrazione. Niente, sono stata breve. Grazie.
Ringrazio Naomi, perché lo sforzo che ha fatto Naomi con Oscar per individuare le parole, prima di tutto il testo semplificato, che è lo stesso che dicono i ragazzi durante i video, abbiamo usato lo stesso testo, e che è semplificato al massimo, e anche per riuscire a trovare le parole, i simboli, hanno faticato tantissimo. Questo tipo di lavoro si pensa in un futuro, le immagini sono state realizzate da due volontari di Cisterna, da una volontaria di Cisterna del museo, che si chiama Cisterna, no? Con l'aiuto di Borsa Emanuele, di nuovo tutte le immagini tradotte che entrano a far parte di questo libro. In futuro la speranza è di riuscire a fare delle piccole presentazioni sia per i ragazzi e le persone in difficoltà, ma anche per le persone che vogliono un libro di storie semplificato, perché è un linguaggio adatto anche ai bambini. Adesso concludiamo, le conclusioni devono essere fatte da Lino, ma Lino non si è visto, perché ormai Lino Valdano, che è il presidente dell'associazione, c'è solo più virtualmente, lo avete visto lì. Non si vede più in carne ed ossa, è uno spirito. E lascio la parola per che concluderà questa giornata, e vi ringrazio anticipatamente, magari se dopo qualcuno vuole fare un saluto finale, a Renata. Renata non è l'ultima arrivata, ma è quella che farà un discorso sul futuro, perché in un'ottica di disabilità, oltre a quella motoria per la quale interverrà il sindaco, c'è una disabilità visiva, una disabilità uditiva sulla quale ci piacerebbe intervenire. E Renata ha delle idee in proposito. Renata è una poliedrica, maestra d'arte, ragazza plurità, vecchietta, io ti chiamo ragazza.
Chi passa il microfono?
Grazie. Buongiorno a tutti, io sono lusingata di essere qua e ho accolto subito l'invito del professor Corbi, scrivere il salvatore di Tiziana. Tra l'altro io vorrei dire che io e Tiziana ci siamo conosciute negli anni 80, ci tengo a raccontarlo di Tiziana. Eravamo tutti e due assistenti in una, diciamo così, una colonia per bambini, e ci siamo perse di vista per le bellette di 35 anni e ci siamo ritrovate e lei mi ha trovato una vedente, perché io sono una vedente, ex vedente, diventata una vedente. Io ero assistente, non sapevo che era la sua capa, lei mi ha detto che era la sua capa, e quindi abbiamo condiviso un periodo bellissimo in colonia, andando anche insieme. Quindi per me è stata un'emozione bellissima ritrovarla. Allora, io come referente ANPI, Associazione Pro dei Chiropaci Ipovedenti, ho la fortuna di avere un gruppo di soci ipovedenti e non vedenti che mi danno una mano. La cultura per noi, l'accessibilità, è uno dei tanti temi che trattiamo nell'associazione. Noi facciamo molte iniziative di sensibilizzazione, divulgazione, facciamo delle campagne di prevenzione, abbiamo fatto degli opuscoli, delle pubblicazioni e soprattutto nel 2016 abbiamo concentrato molto le attività dell'accessibilità. Abbiamo iniziato con le visite guidate, la città di Assino solo con gli occhi, dove la guida turistica Daniela Silvestri ci ha fatto visitare tutte le bellezze della nostra città, dal centro storico, Palazzo Mattetti, Palazzo Alfieri, la cripta di Sant'Anastasio, il museo di San Giovanni, eccetera, eccetera, eccetera. E Daniela, che è stata formata da me, anche lei maestra d'arte come me, ha raccontato a noi, ipovedenti e non vedenti, raccontava la città. Parallelamente avevamo fatto anni fa, grazie alla Fondazione Anticireati, che è molto sensibile alle nostre iniziative e al supporto del CSVA, avevamo fatto la cripta di Sant'Anastasio con l'Istituto d'Arte, che oggi è il liceo artistico, proprio una stanza dove ci sono tutti i capitelli in miniatura, proprio per il tatto. Parallelamente abbiamo pubblicato questo opuscolo, io ne ho portate tre copie che mi piacerebbe poi dare al dottor Sacco, al dottor Mondo, al dottor Grimaldi, mentre non c'è, è stato presente alla campagna, alla conferenza stampa, e se volete ne farò avere altri. Questo opuscolo qua, l'accessibilità ai musei, è stato fatto l'anno scorso grazie all'architetto Federica Bentita, che è una nostra socia, dove ha elaborato una mappatura di tutti i musei che vi ho detto prima. L'accessibilità l'abbiamo voluto fare tenendo conto alle 7 linee guida che il Ministero dei Beni Culturali, voi sicuramente conoscete, ha definito nel 2008. Lei ha lavorato questo bellissimo opuscolo che c'è anche i saluti dell'assessore alla cultura Massimo Conto, una mia presentazione e tutto il suo lavoro, su 5 punti fondamentali che sono l'orientamento, il superamento dei dislivelli, il superamento delle distanze e gli spazi. Adesso lo stiamo traducendo in inglese, e vogliamo fare un po' di copie così nei vari palazzi, musei, se vengono i turisti stranieri possono usufruirlo. Sono stata contattata qualche settimana fa dal dottor Andrea Rocco del Palazzo Mazzetti e faremo una collaborazione con il liceo artistico, perché vogliamo portare anche al Palazzo Mazzetti delle miniature, dei plastici e dei calchi che possano riprodurre le opere del Palazzo Mazzetti. Quindi, come vedete, Cisterna è un altro progetto con Palazzo Mazzetti. Perché ho accettato questa collaborazione? Perché noi, premesso che noi non vedenti, che siamo stati vedenti, che conosciamo l'arte, rimaniamo sempre molto affascinati da quello che ci circonda. Io conosco molto bene Ostia, so benissimo come lavoro perché siamo vicini di casa al centro culturale e abbiamo anche collaborato. I non vedenti oggi la tecnologia dà un grande supporto, abbiamo l'iPhone, ce l'ho anch'io l'iPhone, quindi posso costruire tutto quello che ha descritto lui. Però il non vedente è molto concentrato, ha bisogno di, a differenza del vedente, di pause, di riflessione e di momenti di ascolto, perché noi ovviamente sfruttiamo l'udito, l'olfatto e il tatto. Quando Tiziana è venuta a trovarmi col professor Marcello Follis e mi hanno raccontato il museo, perché io non l'ho ancora visitato, perché devo organizzare con i miei ragazzi, con denti non vedenti, faremo una trasferta, li voglio portare con me, perché loro daranno il loro supporto sulle carte leonistiche, eccetera, eccetera, eccetera. Io sono un po' la coordinatrice, però io ho bisogno sempre anche dei loro consigli. Perché ho accettato di collaborare? Perché questo è un museo affascinante, non c'è più memoria storica nel nostro paese. Il fatto di ritrovare qua tutti arti e mestieri è una cosa bellissima. Per cui ho detto a loro, mi piace questo progetto, aspetto, dobbiamo renderlo accessibile alle carrozzine e ai lampi sensoriali, ci sta l'ascensore, ma dobbiamo lavorare anche molto nell'ascolto, ovvero l'ascolto degli odori, dei profumi. La panetteria potrebbe essere il pane, la tipografia potrebbe essere l'odore di un chiostro. Per cui tutto il lavoro che ha fatto Oscar, ben venga, ho un grande rispetto per quello che lui ha fatto, però il troppo immagazzinare di nozioni noi non vedenti ci destabilizza. Noi abbiamo bisogno di avere sì il supporto, in questo caso logistico virtuale, perché il nostro è un mondo artificiale, non è un mondo reale il nostro, è un mondo artificiale. Cioè noi ci creiamo comunque degli schemi, delle mappe, delle immagini, soprattutto chi ha visto come me, vive comunque di ricordi, di nostalgia. Per cui il troppo bombardamento di nozioni ci può destabilizzare. Quindi io suggerisco un percorso alternativo dove, al di là dell'accessibilità, dei superamenti che abbiamo notato prima, l'orientamento, la cartellonistica, eccetera, ci siano meno rumori possibili, o se ci sono dei rumori reali, che può essere la tipografia, che può essere il forno mentre viene messo il pane, che può essere, che so, il falegname che taglia il legno, che lavora. Noi abbiamo bisogno di acquisire con l'udito i rumori naturali e con il supporto del racconto che ci sta virtuale, ma non possiamo sfruttare la visibilità, perché voi ovviamente siete agevolati, avete la vista, quindi siete catturati da quello che vedete e poi ascoltate la musica. Ad esempio il filmato che ho mandato prima a Oscar, a me dopo un po' ha dato fastidio, perché quel troppo rumore, musica eccetera, a noi destabilizza. Per cui io mi chiedo scusa se prima tossivo, ma io soffro di allergie, e quindi probabilmente ho sentito qua qualche polvere, qualcosa che mi ha dato fastidio. E quando entriamo in una stanza, noi non vedenti o ipovedenti, veniamo catturati dal profumo di quella stanza, dall'odore di quella stanza, dal rumore del pavimento e dallo spazio e dalla luce, anche perché io non vedo meno. Infatti ho scritto un libro che mi piacerebbe presentare qua a Tiziana, per le annate di colore in mondo neutro, perché io non vedo meno. Io sono affetta da retinite pigmentosa, quindi io, immaginate, alzo gli occhi, percepisco della luce, non vi so descrivere i colori, non vi vedo, non c'è ampiezza, non c'è profondità, per quello che ho bisogno del cane guida oppure di un bastone bianco, ma nello stesso tempo io non vedo nero, per cui se io entro in una stanza sono in grado di percepire se c'è una finestra, non vedo quanto è grande, non vedo il tipo di vetro, di lavorazione, però lo spazio lo percepisco. Quindi io credo che sia molto bello in questa parte la ricchezza di questo castello, la bellezza. Quando sono arrivata sia Elena che Marcello sono stati splendidi a descrivermi anche dalla terrazza, appena saliti, il panorama, mi hanno detto Renata che è bellissimo sentire la comunità, oltretutto io ho visto, quindi se voi mi dite ci sono le viti, ci sono le colline, io so che cos'è, non vedente diverso, ma non vedente ha altri modi, dalla nascita, altri modi di captare queste informazioni. Chiaro che una persona come me, tanti miei soci che stanno perdendo la vista, hanno bisogno di fare dei percorsi similari proprio per rielaborare quello che loro hanno da vedenti e che stanno perdendo. Perché purtroppo io sono diventata cieca in 10 anni, quindi immaginate un pianerottolo, una discesa, un pianerottolo, una discesa. Quindi ho cominciato poco per volta a non vedere più. Questo fa sì che io ho una memoria mia dentro di me. Io ho visitato tanti castelli, ho girato molto, ho viaggiato. Il fatto che sono anche maestra d'arte, se mi portate in un castello come questo, mi dite Renata, sei un castello? Io so che cos'è un castello, perché l'ho visto. Ho visto tutti i castelli della Loira, ho visto il castello di Windsor, quindi ho avuto la possibilità nella mia vita, per fortuna, di viaggiare molto. In più, viaggio ancora adesso. E per fortuna, essendo maestra d'arte, se voi mi portate in una scuola romanica, perdono, in una chiesa romanica, io so che cos'è il romanico. Se mi dite c'è un capitello corinzio, io so cos'è il capitello. E se vi descrivete un quadro, mi dite Renata, hai presente il Brunelleschi, hai presente il Giorgione? Io so che cos'è. Chiaro che non tutti possono avere questo bagaglio di esperienza. Quindi quando mi è stato proposto, e sono molto lusingata di collaborare con voi per questo bellissimo progetto, noi
mostro. La tecnologia Oscar è un mostro in questo, mette il suo, ma noi mettiamo quello che è l'umano, la risorsa umana, mettiamo quello che è il sentimento, mettiamo quella che l'emozione ci dà un'opera d'arte o ci può dare un castello come questo. Per cui io sollecito il dottor Sacco sempre a finanziare questi progetti, ad essere sempre sensibile come lo fa anche il CSVA e a sostenere anche le piccole associazioni, perché con questi piccoli contributi possono fare delle grandi cose. Ad Asti non era mai stato fatto nulla prima di questo opuscolo o delle visite guidate che abbiamo fatto noi, tanto è vero che siamo venuti poi su Rai 2, su Rai 3, perché i giornalisti hanno detto ma guarda che bella cosa che hanno fatto ad Asti. Quindi noi abbiamo bisogno che le nostre bellissime cose vengano anche valorizzate non solo a livello nazionale, visto che siamo un patrimonio dell'UNESCO, ci dimentichiamo. Per cui noi diamo il nostro contributo gratuitamente, abbiamo molte competenze, ma non lo diciamo a livello di titoli di studi, ma abbiamo il nostro percorso personale che può essere utile anche per altre persone che magari non osano uscire di casa e fare una gita e visitare un castello. Io l'ho già detto anche ai miei soci di Torino, guardate che appena il castello è pronto, dobbiamo organizzare un gruppo e venirlo a visitare, perché un capolavoro così non si trova in nessuna parte del mondo. Dobbiamo essere anche molto orgogliosi del nostro patrimonio culturale. Per cui io sono alla massima disponibilità, con molta umiltà, perché ho sentito delle relazioni eccellenti dal dottor Grimaldi, dal dottor Mondo, tutte le persone che hanno parlato prima di me, gli stessi ragazzi del servizio civile, la stessa Tiziana che ci aveva ancora peggio di me, qualche gamba. E quindi quello che vi posso dire io cito una frase bellissima di un noto premio Nobel, non dico il nome perché non tutti lo amano, ma un noto premio Nobel ha detto: non possiamo fare cultura se non conosciamo la nostra storia. Per cui grazie.
Vi invito a non andare via perché mi piacerebbe fare una foto di gruppo in conclusione, ma prima di concludere spero che le cose che abbiamo detto vi abbiano fatto capire l'ampiezza e la complessità del progetto e anche la quantità di volontari che siamo riusciti e che continuano a dare la loro disponibilità volontaria. Certe cose mi commuovono e vi ringrazio tutti. Lascerei la parola al dottor Follis che, visto che ormai è padrone di casa, perché non ci sono mese di adozione, e poi vi chiedo appunto la foto di gruppo, se qualcuno vuole ancora intervenire, siamo ancora lì.
Io volevo soltanto dire che questo progetto, visto l'importanza che ha, noi lo porteremo ai nostri confini nazionali, facendolo vedere, e per portare a conoscenza di tutti che quando sul territorio si incontrano persone speciali è possibile quasi tutto. Abbiamo incontrato un sindaco che si è messo subito a completa disposizione di noi, partendo da un progetto che avevamo iniziato, che è stato illustrato prima con Casa Patti. Abbiamo incontrato l'assessore Vercelli che ci ha dato la disponibilità e l'appoggio del comune di Asti. Abbiamo incontrato Tiziana che è un vulcano e quindi ci ha spinto a fare delle cose. Noi siamo peggio di lei, quindi man mano che lei dava una proposta noi ne aggiungevamo un'altra sopra. Abbiamo incontrato la fondazione che è quella che poi apre borsa e quindi dà la possibilità di concretizzare veramente quelle che sono le nostre idee e quindi è giusto che queste cose si sappiano, anche perché alla fine di tutto, vedendo che anche questi ragazzi vedendo la disponibilità di Renato prima, possiamo iniziare a pensare che la disabilità non è un peso per la società, ma può essere anche una risorsa. Ed è quello che noi vogliamo portare a fare. Grazie, dottor Sacco.